l'appello. Sì, prego segretario.
Buonasera. Angeli Egon ha comunicato il ritardo. Angeli William non ha comunicato niente. Assolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario. Sono presente, buonasera segretario. Sì, assente giustificato. Cazzanelli Paolo, assente giustificato. Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo ha comunicato il ritardo. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole.
Presente.
Di Spirito Giuseppe.
Presente.
Divan Leonardo, assente giustificato. Nel frattempo è entrato Angeli William. Fight Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francescone Miriam.
Presente.
Caifas Bianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar.
Presente, buonasera.
Luzi Cristina.
Presente, buonasera.
Minucchi Andrea.
Presente.
Brandi Arianna.
Presente.
Presente. Mollici Fatio.
Presente.
Lotteger Carlo. Pomarolli Riccardo ha comunicato il ritardo.
Ah no, sono riuscito ad arrivare, presente, grazie.
Quindi presente. Pozza Ruggero. Presente. Previ Di Mauro.
Presente segretario.
Robo Giulia. Presente. Valduga Francesco. Presente. Veronesi Roberto ha comunicato ritardo. Zambelli Andrea. Presente. Zucchelli Renato.
Presente segretario.
Allora sono 24 presenti, possiamo cominciare. E nominiamo già gli scrutatori, chiedo a Gaifas e Fait come scrutatori, va bene? Ok, allora. Le interrogazioni. Ha ricevuto risposta alla numero 2, problematiche presso le cucine dell'ospedale Santa Maria. Consigliera Luzzi e Di Spirito, prego.
Grazie Presidente. Sì, una interrogazione datata novembre 2022. In effetti noi eravamo venuti a conoscenza.
Scusa, 31 gennaio a me risulta questa.
Probabilmente il Presidente avevo lasciato io una data sbagliata. Sì, eravamo venuti a conoscenza che all'interno dell'ospedale, del nostro ospedale locale, il nosocomio locale, e in particolare nella zona che ospita le cucine, vi erano problemi di carattere strutturale che rendevano effettivamente molto pericoloso il permanere degli operatori del settore nei luoghi dedicati alla preparazione dei pasti. Eravamo anche venuti a conoscenza che vi era stato un incontro tra i sindacati del settore, però effettivamente non avevano ottenuto risposta. Ora apprendiamo appunto dal assessore Previdi, apprendiamo che l'azienda provinciale ha già programmato e anche finanziato un processo di ammodernamento, adeguamento e sistemazione dell'ospedale di Rovereto. E, ovviamente questo avviene anche, può avvenire da un punto di vista finanziario grazie al PNRR e praticamente si sta cercando di trovare una soluzione concreta al fine di mitigare il rischio al quale sono soggetti ovviamente tali operatori. E noi per carità siamo parzialmente soddisfatti per la risposta che ci è stata ovviamente fornita, ci rendiamo conto che effettivamente è l'azienda provinciale poi che deve effettuare questi lavori. Speriamo solamente che il tutto avvenga in tempi abbastanza ridotti. Grazie.
Grazie consigliera. La prossima interrogazione è del consigliere Galli, riguarda PAS a Rovereto. Prego.
Grazie. L'interrogazione è di qualche mese fa e prende spunto dall'inchiesta di Le Monde sugli PFAS, famiglia di sostanze chimiche in odori, in colori, in sapori, quasi invisibili, praticamente indistruttibili, molto utili ma anche molto tossiche. Detto ciò, perché ha riportato l'attenzione? Perché gli PFAS in realtà non li abbiamo scoperti con questa inchiesta, anzi l'inchiesta andava a disegnare o a compilare una cartina con i punti in Europa dove queste sostanze sono pericolosamente concentrate, mettendo in luce per anche la nostra provincia e il nostro comune. E detto ciò, chi volesse approfondire ulteriormente, il consigliere Fosse ha presentato un'altra interrogazione sugli PFAS scaricati nel fiume Adige via Rovereto provenienti dalla discarica della Mazza, e per chi volesse ulteriormente documentarsi invito a cercare e a trovare gratuitamente in internet la videoinchiesta del giornalista trentino Andrea Tomasi dal titolo pungente PFAS quando le mamme si incazzano, in cui si parla del più grande caso di inquinamento in Italia negli ultimi anni, una falda contaminata grande quanto il lago di Garda con epicentro nel Vicentino. Dopo questa premessa l'interrogazione, perché appunto uno dei siti noti ad APA già dal 2020 è nella zona industriale di Rovereto, l'area ex Gallox, società fallita nel 2013, dove in una parte dell'area nel 2015 si è insediata la società Mariani, mentre l'altra parte è stata acquisita dall'istituto di credito BNP Paribas. Il dirigente di APA dichiarava alla stampa che se da un lato la situazione non appare preoccupante, dall'altro la falda acquifera è stata contaminata e gli PFAS hanno raggiunto le acque del rio Coste. Quindi insomma non preoccupante, però preoccupante allo stesso tempo. E nel 2021 BNP ha presentato al comune ad APA un piano di bonifica per terreni e falda per diverse sostanze chimiche, compreso l'arsenico, ma BNP, riferisce la stampa, ha rifiutato la richiesta dell'APA di includere gli PFAS nella bonifica. ha poi intrapreso BNP un ricorso al TAR ed è uscito sconfitto. Dopo queste premesse si interrogava l'amministrazione per sapere quando avesse appreso della presenza di PFAS e quanto possa essere estesa la contaminazione. La risposta dice che la presenza è stata appresa nel corso del 2021. Seconda domanda, quali azioni ha intrapreso l'amministrazione per la sicurezza e la salute del territorio e dei cittadini? La risposta dice la situazione è costantemente monitorata da APA e dalla proprietà. Mi chiedo, è normale che questa proprietà che non vuole bonificare eserciti il monitoraggio? Comunque, la risposta continua e dice sono in corso accertamenti, in particolare in merito alle concessioni di derivazione di acqua di falda, per avere ulteriori dati circa l'individuazione della fonte o responsabile dell'inquinamento. Che dire, speriamo che il monitoraggio monitori, che gli accertamenti accertino e che APA agisca e anche il Comune in relazione ad APA vigili, si interessi, chieda, si tuteli, solleciti. Si chiedeva poi chi è tenuto alla bonifica dell'area. Secondo le norme vigenti, dice la risposta, vale il principio chi inquina paga e i soggetti interessati alla bonifica sono più di uno, comune, provincia e anche il proprietario. E anche qua speriamo che il principio si applichi, che i soggetti interessati alla bonifica si interessino alla bonifica, che si interessino in maniera fattiva, concreta e quanto più rapida possibile, e ricordando appunto i soggetti interessati sono sì il proprietario ma anche il comune e la provincia che sono, dice la risposta, responsabili della tutela della salute pubblica. Ancora, come andiamo di tempo? Bene. Ci siamo quasi, c'erano altri due quesiti, uno relativo agli oneri che si erano assunti all'atto dell'acquisizione dell'area i due soggetti e il primo di Tamariani sorge su un'area che non presenta problematicità, il secondo invece ha operato i propri rilievi e ha elaborato il monitoraggio. Ultima domanda, come e quando potrebbero iniziare le operazioni di bonifica dell'area contaminata? Si rimanda a, la risposta dice, ulteriori approfondimenti e pertanto non possiamo fare previsioni. Detto ciò e ricapitolando e concludendo, speriamo che il monitoraggio monitori, che gli accertamenti accertino, che APA agisca, che il Comune vigili e si interessi e chieda tutele, chieda solleciti, approfondisca e ancora si interessi con fatti quanto più concreti. Sono speranzoso ma non posso essere soddisfatto. Grazie.
Anche la prossima, la numero 7, consigliere Galli, rifiuti abbandonati di competenza comunale, prego.
Grazie. E in apertura mi ero segnato due recenti letture rispetto ai rifiuti abbandonati di competenza comunale. Ho visto che nel comune di Avio, dice il Dolomiti Oggi, le fototrappole sono state collocate in zona sensibile e hanno fotografato. Ho letto poi ieri che la polizia locale a Gardolo ha ispezionato il contenuto di sacchi abbandonati e, diceva l'Adige, è andata a recuperare il proprietario e a consegnare i rifiuti e la multa. Si può fare.
Si fa.
Il controllo si fa, è giusto che si controlli, e no, era come dire, esistono modalità, questo era collegato al titolo dell'interrogazione che era corredata da fotografie e alcune piene di rifiuti. Detto ciò, si prendeva spunto da un'interrogazione provinciale, consigliere De Gasperi di Onda, che con appunto un'interrogazione sollevava parecchi mesi fa il problema dei rifiuti nella zona industriale di Rovereto, nei pressi dell'ingresso a 22, in luogo noto, rudere dell'ex macello contiguo all'edificio Nero Cubo. La situazione era definita avvilente, incomprensibile e agghiacciante, evocava la messa a rischio dell'igiene e della sanità pubblica. La risposta dell'amministrazione provinciale era chiara al consigliere, diceva la procedura prevista dalla normativa statale provinciale per l'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è di competenza del comune territorialmente competente. E la norma impone l'obbligo della rimozione anzitutto al responsabile dell'abbandono, se non è individuabile al proprietario dell'area e, qualora non sia possibile rintracciarlo, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, assumendosene gli oneri salvo futura rivalsa nei confronti dei colpevoli. Nel caso in oggetto, diceva la provincia, deve farlo il comune. Dall'altra parte, nella risposta del comune, in estrema sintesi, il comune indicava per alcune aree che è la provincia di Trento che ne risulta proprietaria e quindi sarebbe lei a dover intervenire. Saltando alla conclusione, poi magari torno su qualche punto, saltando alla conclusione, insomma, questi rifiuti sono del comune, sono della provincia, sono sul territorio del comune di Rovereto e i roveretani li vedono e li possono soffrire. Quindi, essendo saltato alla conclusione, la soddisfazione non può esserci. Torno su qualche punto e segnalando qualche altro aspetto di perplessità. E, per esempio, rispetto a depositi di rifiuti, un altro esempio non così agghiacciante, ma c'è di certo avvilente e incomprensibile, era segnalato, a circa 10 metri dalla sede della polizia locale, un servizio del comune che tra le sue principali funzioni esercita proprio le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente. Si trattava di via parte l'edificio ex Microleghe con ancora cumuli di rifiuto. Nel 2018 l'area era all'asta per fallimento e i rifiuti arrivavano in strada, il degrado era stato denunciato e temporaneamente tamponato. Temporaneamente perché nel 2019 erano apparsi i topi. Oggi non ci sono più i topi, ma sono tornati i rifiuti, per fortuna non arrivano fino in strada. Qui la risposta dice che il tema dei rifiuti abbandonati è noto ed è monitorato, da fotografie, insomma, non sembrava, potrebbe essere noto e monitorato, però sembrano mancare azioni concrete di raccolta e bonifica, anche se in questo senso, dice la risposta, i proprietari sono stati contattati per organizzare direttamente le operazioni di raccolta. L'ultimo punto era se il comune fosse a conoscenza di simili problemi di rifiuti abbandonati sul territorio. La risposta è inappuntabile, il comune e la polizia esercitano il monitoraggio. La risposta è inappuntabile, però da documentazione fotografica e da quanto si può vedere in giro per il territorio non è sempre così. Ho concluso, grazie.
Grazie consigliere. La prossima interrogazione sul parco Livio Tamanini, Luzzi e di Spirito. Prego.
Grazie Presidente. Sì, la situazione in cui versa Parco Tamanini è un po' preoccupante. E ci viene infatti riferito che il manto erboso risulta essere disastrato, che vi sono delle buche profonde, quindi visto che è frequentato anche da bambini, con estremo pericolo per gli stessi. Mancano le altalene per i bambini e alcuni giochi sono rotti. E l'assessore Minucchi ci ha ovviamente risposto, e dico subito che la risposta dell'assessore Minucchi non ci ha assolutamente soddisfatto, anche perché sinceramente ci piacerebbe capire quando queste operazioni di ripristino verranno di fatto effettuate. Perché ad oggi a noi risulta che è stato sistemato un solo gioco, che l'altalena rotta è esistente, che i giochi a molle sono ancora rotti, però volevo un attimo allargare il tema di questa interrogazione, cioè nel senso che giustamente l'assessore Minucchi fa riferimento anche al fatto che il parco è frequentato, nonostante ci sia vicino il parco della pista di Via Dante. E recentemente, nei giorni scorsi, su Facebook è comparso un video nel quale viene illustrata, rappresentata la presenza all'interno di Parco di Via Dante di topi.
Allora mi chiedo se l'amministrazione intenda a questo proposito effettuare una efficacia attività di deratizzazione di tali animali, anche perché al di là del fatto che possano piacere o meno, comunque potrebbero, visto che il parco, anche questo parco come quello di Livio Tamanini, è frequentato da bambini, potrebbe condurre ovviamente a tutta una serie di problematiche notevoli. Comunque non siamo soddisfatti per la risposta, grazie.
Grazie consigliera. E la prossima ancora del consigliere Galli sull'affidamento del canile comunale. Prego.
Grazie. E qui, come avevo anticipato discutendo una domanda di attualità con la dottoressa Pesta, parte dell'interrogazione ha ricevuto delle risposte, poi ci sarebbero ulteriori quesiti che non sono finiti nell'interrogazione, sono sorti nel tempo o dopo quel colloquio. Comunque, per cui insomma, io non vado a esporre l'interrogazione esattamente come l'avevo presentata e con le risposte che ho ricevuto, però mi rifarò a quella oltre che a qualche elemento della domanda di attualità o elementi intercorsi. E come premessa, appunto, la situazione si è evoluta e quindi la nuova premessa sarebbe relativa alla domanda di attualità che diceva, secondo articoli apparsi sulla stampa locale, sarà il TAR a decidere il futuro del canile di Rovereto, accolto la sospensiva di efficacia dell'assegnazione della gestione del canile comunale. Il presidente dell'associazione Arcadia contestava una serie di irregolarità procedurali e più di una anomalia. Questo l'ho già detto. E rispetto all'iter di affidamento che chiedevo o del quale chiedevo elementi di approfondimento, la risposta dell'amministrazione è: la procedura di gara europea ad evidenza pubblica rappresenta un iter amministrativo che mediamente comporta un complesso procedimento che dura mediamente dai 5 ai 6 mesi, salvo imprevisti. Ecco, qua mi sembra rilevante evidenziare che, come avevo commentato già in aula in quell'occasione, che sarebbe stato, visti questi lunghi tempi e questo complesso procedimento, sarebbe stato opportuno intraprendere il tutto qualche mese prima. La risposta dice anche che la gara si è conclusa regolarmente in data 11 del 4, anche se poi la stessa risposta dice che in data 28 aprile non è veramente conclusa e devono seguire dei provvedimenti di proroga del servizio. Rispetto a documenti riservati o secretati, torna ancora un bivio, un dialogo, una contrapposizione che abbiamo sentito tra l'obbligo da una parte della privacy e dall'altra della trasparenza. E alcuni dei documenti in oggetto nel procedimento sono stati indicati indirettamente come una delle cause del ricorso e quindi dei ritardi. Però nella risposta si legge che alle riunioni della commissione amministrativa di gara, sempre convocata in seduta pubblica, hanno partecipato i rappresentanti delle due ditte concorrenti e quindi da una parte la pubblicità dell'incontro, dall'altra parte la riservatezza dei documenti che erano però oggetto dell'incontro e a cui erano ammessi le stesse persone che chiedevano quei documenti. Qui insomma un elemento per me difficile da comprendere. Questione successiva, l'avvalimento dell'associazione aggiudicataria relativa a un soggetto che sarebbe stato indagato per concorso in truffa ai danni dello Stato e peculato e poi condannato dal Tribunale di Pordenone e dalla Corte d'Appello di Trieste a risarcire un comune friulano per quasi 160.000 euro. In questo senso chiedevo all'amministrazione per sapere se le segnalazioni sull'avvalimento corrispondessero al vero o meno. La risposta è la seguente: in base alla normativa vigente non si sono rilevate anomalie. E qua posso dire solo che sono e sarà il Tribunale a valutare il ricorso, o meglio, al plurale, saranno i tribunali a valutare i ricorsi. come ultimo elemento, e il tema era tangenziale, chiedevo, al fine di ampliare il numero di partecipanti al bando, perché non fosse stato valutato un aggiornamento relativo a una data dei requisiti di capacità tecnica. In questo caso, con questa quinta domanda, la risposta mi fa capire che la domanda non è stata intesa, oppure che è stata intesa e si è scelto di rispondere in maniera superficiale. Comunque sia, insomma, la risposta non mi risponde e altre risposte non sono esaustive o soddisfacenti e quindi non sono soddisfatto. Grazie.
L'ultima interrogazione che ha ricevuto risposta è la numero 14, consigliere Pozzer, la quarta R. Prego.
Abbiamo votato l'addendum al quinto aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti. Questo medesimo addendum era stato votato pochi giorni prima, l'11 maggio, dal Comune di Trento, e pochi consiglieri che non si sono dichiarati favorevoli a questi Europa Verde. E quello che sottolineavo è che di fatto c'è stata questa condivisione che io non c'entra con lì, però reputo ipocrita, perché a mio modo di vedere, dire sì a chiudere il cerchio con un impianto è come chiudere qualsiasi ipotesi di riduzione, riuso, riciclo di tutte quelle modalità evolutive, positive per salvaguardare l'ambiente. È come dico io, mandare armi in guerra per cercare la pace, no? Sono quelle modalità ipocrite, no? Perché tutti quanti lì hanno detto, anche a Trento, sì, vogliamo l'inceneritore, però vogliamo continuare a puntare sulle tre R, appunto riduzione, riuso e riciclo, salvo che a Trento ne hanno aggiunta una quarta di R, che è sì, però riuso, riduzione e riciclo, e l'inceneritore lo facciamo a Rovereto, ve l'hanno detto, l'hanno palesato in maniera molto, molto ferma, in particolare elementi della maggioranza, tra i quali l'assessore di merito, e elementi della minoranza, insomma tutti contenti. Si è trasformato il not in my backyard, come si dice in inglese, cioè non farlo nel mio giardino, è diventato facciamolo, però facciamolo nel giardino di Rovereto addirittura, no? Prima non facciamo le giornalie, adesso è diventato indichiamo in che giardino degli altri farlo, no? Pertanto io chiedevo di intervenire con forza presso la provincia, per dire che Rovereto ha già dato abbastanza. Nella risposta e contrastare questa modalità espressa nel Consiglio Comunale di Trento, ripeto, da maggioranza e minoranza. Cioè quello di farlo a Rovereto. Chiedevo di intervenire con forza presso la provincia, però mi si risponde che in pratica l'addendum dice già che Rovereto non sarebbe favorevole, ma non è la risposta che volevo, assessore, no? Quando a Trento ti attaccano e ti dicono facciamo le porcherie a Rovereto, bisogna battere due pugni sul tavolo e dirgli che cavolo state dicendo, questo vuol dire se vuoi bene alla tua città. Dire che l'addendum già indica che Rovereto non è baricentrica, non è il luogo ideale, dire che si allungherebbero i tempi tecnici, sono tutte delle verità peraltro, ma che non sono incisive. Lì bisognava dirgli, scusa Facchino, cosa hai detto? Perché dici queste cavolate? Battendo due pugni sul tavolo, questo fa uno che vuol bene alla sua città, ecco. O altrimenti è un altro l'addendum che hanno votato, ma è il medesimo, no? L'addendum che hanno votato a Trento. Tanto, come dire, da una parte ho ascoltato queste espressioni, ripeto, palesate da maggioranza e minoranza nella persona di una consigliera della Lega, e dall'altra vedo invece un'amministrazione di Rovereto che non fa nulla, che si adegua a questa modalità. Ecco, io credo che Rovereto abbia già dato molto nel passato e che di conseguenza a queste affermazioni che io reputo provocatorie e cattive, no? e senz'altro non perequative di quanto si può dare, si può offrire, ogni località, ogni ente può offrire alla provincia, credo che si dovrebbe intervenire con maggiore forza, forza che invece non vedo. Ecco, pertanto, come dire, non sono assolutamente soddisfatto, io avrei voluto che, come chiedevo, ci fosse un intervento forte presso la provincia, richiamando proprio quanto è avvenuto la serata dell'11 maggio nel Consiglio Comunale di Trento, poi anche eventualmente aggiungendo che peraltro siamo tranquilli perché l'addendum appunto non prevede, prevede che Rovereto non sia interessante. Questo si poteva aggiungere, ma prima di tutto, ecco, io credo che ogni tanto ci voglia anche un po' di veemenza nel difendere la propria città. Veemenza e interesse che invece non vedo, pertanto deluso dalla risposta a questa interrogazione. Grazie.
Bene, abbiamo esaurito le interrogazioni che hanno ricevuto risposta. Intanto sono entrati consigliere Angeli Egon e il sindaco, quindi siamo in 26, vero segretario?
Sì.
26. E passiamo, questa è una seduta dedicata alle mozioni. Prego, consigliera Gaifas.
Ieri la mia interrogazione ha compiuto 6 mesi. Facciamo una festa, facciamo qualcosa. No, nel senso, ho visto sui giornali nei giorni scorsi parlare dell'argomento della mia interrogazione, tutti hanno avuto parole, discorsi, ragionamenti, ma io non ho ancora ricevuto una risposta completa. Chiedo veramente con veemenza, come dice il consigliere Foster, magari questa batto i miei due pugni, anzi chiedo anche a loro di aiutarmi, ecco, cioè presidente, prenda in mano la situazione, grazie.
Grazie consigliera Gaifat. Allora prego consigliera Luzzi.
No, volevo rassicurare la consigliera Gaifas perché anche noi abbiamo un'interrogazione che è stata depositata ai primi di novembre e deve ancora ricevere risposta. Grazie.
Più che sollecitare, siccome la richiesta è di risposta scritta, dovrebbe arrivare una risposta scritta da parte della provincia. Ricordo a tutti che è un'interrogazione che prevedeva una risposta di competenza comunale che è stata formalizzata già da qualche mese e manca la parte provinciale. Io, per quanto mi riguarda, ho sollecitato gli uffici che mi hanno garantito di aver ricontattato gli uffici della provincia. Tali uffici si sono anche scusati del ritardo, però si vede che poi non hanno proceduto con quanto dovevano fare. Allora, oggi è un consiglio comunale dedicato alle mozioni e la prima mozione in ordine è quella riguardante le soluzioni per l'intermodalità, presentata dal consigliere Pozzer, che ha 20 minuti per l'illustrazione. Prego.
Ci penso molto meno. Bello è concentrarsi sui temi più che dilungare le discussioni, pertanto io cercherò di essere breve, spero che altrettanto in maniera veloce, fattiva, positiva, l'assessore e l'amministrazione dia soddisfazione a questa che peraltro è una richiesta che non arriva dal consigliere Pozzer, ma arriva dalla città, perché era il 15 novembre 2021 quando presentavo con un'interrogazione un tema di forte interesse per tutti i cittadini roveretani che giornalmente raggiungono la stazione dei treni in bicicletta. È quello che vorremmo, no? Che chi va a Trento con il treno raggiunga la stazione in bicicletta, lasci la sua bicicletta ben custodita, protetta. Pensate che bello magari arrivare in bicicletta con una giacca antivento, perché la sa che trovo qualcosa, una copertura nella quale potermi spogliare dell'abbigliamento antipioggia e andare a prendere il treno, perché uno dei problemi che i pendolari, i ciclisti sottolineano è la mancanza presso la stazione ferroviaria di pensiline chiuse con una copertura dove poter lasciare la propria bicicletta protetta dagli eventi meteorologici, pioggia, non dico neve, ma pioggia, senza rischiare anche di non ritrovarla o di trovarla vandalizzata come purtroppo ancora oggi avviene. Quello che desiderano i ciclisti, i pendolari che utilizzano il treno verso Trento o anche verso sud, è un luogo certo e sicuro, oltre appunto alla possibilità, in caso di cattivo tempo, di arrivare in un luogo asciutto, protetto, dove spogliarsi, come dicevo, di giacche per poi recarsi al treno. Ecco, sono questi, a nostro modo di vedere, dei servizi essenziali per agevolare, stimolare e convincere all'uso della bici. Niente di complesso, è una motivata richiesta per facilitare quella che chiamiamo tutti intermodalità, tanto decantata però poi poco realizzata. Ecco, purtroppo a questa proposta del 15 dicembre 2021 ricevevo una risposta non molto interessata al problema. L'assessore Gnocchi, mi pare che è stato lei assessore, liquidava la questione, che a mio modo era urgente, affermando che sarà plausibile nel corso dei prossimi anni avviare una verifica. Queste sono le parole che ha scritto. Sarà plausibile, perciò plausibile non è scontato e certo, nel corso dei prossimi anni avviare una verifica, ecco, della modalità di installare delle strutture dedicate alla sosta delle biciclette nelle zone della città caratterizzate dalla presenza di sistemi intermodali. Non so quali altre, perché non abbiamo di fatto una stazione delle autocorriere, pertanto l'unico luogo dove si avviene dell'intermodalità mi pare che sia la stazione dei treni. Vabbè, ci sono le varie fermate diffuse, ma è quella centrale, quella dove servirebbe proprio un servizio di questo tipo. Pertanto è un problema oggettivo che mi deriva da richieste della città, di chi va in bicicletta appunto a Trento in particolar modo, attuale, ma affrontato solo e forse in un futuro in maniera incerta. Ecco, dal nostro modo di vedere si ritiene invece che questo tema proposto abbia la necessità di essere compreso tra le priorità che l'amministrazione dovrebbe far proprie, con una variante in corso, una variante economica anche per acquistare questi ciclobox. Ricordo che Trento, io adesso non li conto più, Trento ne ha un sacco, mi dirà l'assessore, ma a Trento hai visto che sono falliti, che la gente non è interessata? È chiaro, avevano stabilito delle tariffe, io non dico che siano care, delle tariffe che però molti ciclisti mi hanno detto, ma aspetta che forse la parcheggio ancora al palo perché la mia bici è vecchia, non ne vale la pena. Chiaro, bisogna far quadrare anche il conto economico. Io credo che, si parla spesso addirittura di trasporto pubblico gratuito, credo che il parcheggio per chi usa il trasporto pubblico possa essere anche considerato e valutato come offerto in maniera gratuita, no? Trento non ha fatto così, ha avuto questo tentennamento iniziale, ma credo che ci possano essere le modalità per risolvere questo magari contrasto di opinioni in prima istanza. Ecco. Niente, per quanto premesso, io avrei voluto che il tutto si risolvesse con quell'interrogazione, con quella segnalazione. Voi sapete che le interrogazioni sono, come ho già detto mi pare due volte in questa presentazione, sono poi delle istanze che vengono dalla città. Pertanto, se l'hanno detto a Ruggero Pozzer, l'hanno detto in diversi che c'è questa necessità, Ruggero Pozzer prima interroga e dice: assessore, la facciamo questa cosa bella? La finiamo di riempirci solo la bocca di intermodalità, no? E di e di servizi, perché appunto fruisce del trasporto pubblico, di miglioramento del trasporto pubblico, di sistemi intermodali. Facciamo qualcosa di concreto, però assessore, lei ricorda che ho avuto una grande delusione dalla sua risposta. Era il 15 novembre 2021, io non so, perché siccome sono cambiate molte cose, no? Vedo negli anni, c'è chi la pensa in una maniera, poi la pensa in un'altra maniera, chi vuol fare uscite di strada a Rovereto Sud, dopo dice no in assoluto, chi dice chi patrocina e dopo non patrocina più, al contrario, chi non patrocina dopo patrocina. Allora, mi chiedo, dal 15 novembre 2021, rispetto a questi servizi per l'intermodalità, è cambiato qualche cosa? Questa è la domanda. Per quanto previsto al Consiglio Comunale, impegnerebbe Sindaco e Giunta ad avviare con urgenza un percorso programmatorio. Attenzione che programmatorio vuol dire variante, non è che programmiamo perché l'anno prossimo. Com'è che aveva detto l'assessore? Mi aveva detto, sta bella quella di assessore, sarà plausibile nel corso dei prossimi anni avviare una verifica. Cioè, poteva dirmi, no, ma là, non che ho voglia. Beh, mi capite? Dirmi sarà plausibile nel corso dei prossimi anni avviare una verifica della modalità è più facile di non ve lo voglia e basta. Intanto spero che da quel 15 novembre 2021 sia cambiato qualcosa, perché io vorrei che si avviasse con urgenza un percorso programmatorio che porti in breve tempo a realizzare presso la stazione dei treni, non chiedo di più, intanto la stazione dei treni, su ambo i lati, uno a est e uno a ovest, idonei depositi coperti, confortevoli e sicuri, dove i ciclisti che si servono del treno possano ricoverare la loro bicicletta. Cos'altro dire? Nulla. La domanda è questa, ce la facciamo? Vogliamo ascoltare la città, almeno in questo, o no? Nient'altro, pertanto io ho finito la mia presentazione. Presidente, lascio la parola all'Aula. A lei. Grazie.
Allora, grazie consigliere, e passiamo agli interventi su questa proposta di mozione. Prego consigliere Chemonti.
È possibile fare una domanda più che un intervento? Rispetto al progetto in essere del sottopasso, cosa è previsto riguardo agli stadi delle biciclette? Questa è la domanda. Ammesso che si possa rispondere non essendoci magari.
Non so se chi vuole rispondere. Prego, assessore Plotegger.
Il progetto del sottopasso è un progetto che è strettamente connesso con l'autostazione, quindi con la stazione delle Corriere, e altresì con il progetto del parcheggio interrato di due piani sull'areale del parcheggio attuale su via Zeni. Questo progetto prevede sia nella parte lato diciamo est comunque un luogo dove dimorare delle biciclette, e altresì la modalità con cui è stato presentato il progetto preliminare della stazione delle Corriere nella quota parte del parcheggio. Il primo piano interrato, perché ci sono due piani, quindi ci sarà un meno uno, un meno due, il primo piano è previsto che sia modulare, nel senso che potrà ospitare alcune auto, ma soprattutto sarà dedicato alle biciclette. Non solo, l'idea era anche un po', o meno, l'idea diciamo di questa progettualità della stazione Corriere, prevede anche la possibilità di creare una sorta di velo-officina un po' sul modello che, non so se conoscete, quello di Bologna, nella zona di fronte proprio alla stazione dei treni, dove è possibile lasciare la bicicletta, però anche noleggiare delle biciclette in assoluto,
come anche di farle riparare, come anche dei luoghi dove farle ricaricare nel caso di biciclette elettriche, prevedendo un luogo custodito e un'altra parte gratuita non custodita, questo nella fase preliminare. E proprio sulla base poi delle esigenze che possono esserci di spazio sulle biciclette, sarà possibile poi modulare quella sorta di parcheggio al meno uno, perché l'obiettivo è quello di dare priorità proprio al poter ospitare le biciclette. È onesto alla risposta, secondo me, del collega quando dice che bisognerà vedere nei prossimi anni cosa succede, perché anche la stazione del Corriere, compreso tutto quello che si potrà fare su quell'area, comunque dipende dal fatto di poter acquisire l'area da RFI, cosa che non si riesce in questo momento a fare, per cui noi come comune intanto siamo riusciti a ottenere la possibilità in comodato d'uso di poter approntare l'asfaltatura piuttosto che la segnaletica orizzontale con una definizione degli spazi che abbiamo suddiviso in spazi per parcheggio a pagamento, parcheggi diciamo cosiddetti kiss and go, cioè quei parcheggi che fondamentalmente servono per la sosta breve, e altri stalli dedicati poi per ospitare delle biciclette. Sono stati cambiati anche degli ancoraggi, perché questo fino a lì possiamo arrivare. Poi la realizzazione di tettoie piuttosto che velo spogliatoi, piuttosto che altre strutture diciamo che abbiano comunque una sorta, formino una sorta di cubatura, è evidente che è possibile fare quando l'area è acquisita e quando poi deve avere anche il parere di RFI. Cioè io credo che la difficoltà vera sia poi anche un dialogo su questi temi specifici, perché non dico in generale, che comune ma come provincia, ma credo anche come la società che poi si è incaricata, che è la Trentino Trasporti, di realizzare parcheggio, le difficoltà di interloquire con RFI. E quindi questo poi dà questi esiti di fatto, cioè la difficoltà a dare una risposta a un'interrogazione che ovviamente il Comune può dare nella quota parte di competenza, ma non può spingersi oltre, perché darebbe delle risposte che poi possono essere anche totalmente smentite. L'amministrazione comunale, anche nel caso della sollecitazione della consigliera Gaifas, che reputo opportuna e giusta, non è che sto a contraddire la necessità di avere una risposta, però fondamentalmente ha visto i solleciti, fra cui 4 o 5 solleciti, credo che siano agli atti, e uno anche recente, forse di una decina di giorni fa, una settimana, 10 giorni fa, non... però voglio dire, nessuno può dare delle risposte se non ci sono poi delle questioni diciamo oggettive che permettano di dare delle risposte che poi possono essere concretizzate. Quindi la difficoltà è un po' questa, cioè la difficoltà di base, quello che sta alla base di tutto, credo che sia la difficoltà che ci sta dando la possibilità di acquisire quest'area RFI, che comunque fin dall'inizio invece si era fortemente esposta nel dare una pienissima disponibilità nel mettere in vendita quell'area, perché credo che questo sia il vero scoglio da superare all'inizio. Cioè, superato questo scoglio, poi c'è tutta una serie di ragionamenti che sono già pronti per essere portati avanti, fra cui sono state fatte anche delle conferenze di servizi per la realizzazione della stazione di Corriere, di conseguenza parcheggi sotterranei, di conseguenza tutta una serie di lavorazioni, fra cui anche l'abbattimento, la volontà di abbattere una parte di edificio, quella abbandonata, perché la parte diciamo più a sud è stata tutta ristrutturata da RFI per fondamentalmente la utilizza per le manutenzioni, come magazzino per le manutenzioni ferroviarie, ma la parte più a nord, quella diciamo la stecca edificiale in prossimità dell'accesso e recesso proprio del parcheggio attuale, quella dovrebbe essere venire abbattuta. Anche in via transitoria la volontà sarebbe quella di comunque abbatterla, se non altro per creare una migliore visibilità rispetto a chi deve accedere e recedere dal parcheggio e mettere un po' più di sicurezza a tutto quell'areale. I progetti ci sono diciamo su tutte queste questioni. È evidente che credo che insomma è questo che dicevo, forse almeno per quanto mi riguarda è onesto sentire un collega che dice nei prossimi anni cerchiamo di vedere di trovare delle soluzioni, perché sono strettamente legate anche col realizzare un tettoio, un velo spogliatoio all'interno di un areale che non è di proprietà. Quindi eventualmente si dovrebbe ricorrere alla realizzazione di strutture fuori da lì, via da lì, su quel lato lì, insomma, fuori da quell'area lì, su altre aree. Questa.
Allora, grazie assessore, se ci fossero altre domande è possibile procedere. Allora, interventi, prego. Prego, assessore.
Sì, ringrazio il collega Plutiger per aver ricondotto il tema dell'intermodalità all'interno di quell'ampio, come dire, spettro della progettazione dell'areale ferroviario. Credo che sia corretto fare un riferimento più ampio, perché effettivamente quella progettualità lì in realtà va a, come detto, approfondire un focus particolare proprio sul tema del parcheggio delle biciclette con tutta una serie di servizi legati alla mobilità ciclistica. In realtà a questo, ovviamente per non sottrarsi ovviamente ad una risposta invece più come dire, orientata rispetto a quanto descritto nella mozione, posso dire che in quel plausibile valutare soluzioni si faceva riferimento a questioni che effettivamente stavano balzando all'attenzione proprio per l'esperienza di altre città. Ovvero già posterla descritta prima mentre appunto narrava i contenuti della mozione rispetto ad alcune incertezze nel soddisfacimento del servizio come dire, portato avanti dal Comune di Trento, generato in quel caso dalle tariffe. Però io non voglio neanche evitare di parlare di collocazione anche di questi servizi. Non è detto sostanzialmente che il tema, come dire, di spazi coperti e presidiati per la sosta delle biciclette debbano essere soddisfatti solo ed esclusivamente attorno a come dire, i servizi di intermodalità come quello rappresentato dalla stazione di treni. Perché dico questo? Perché rispetto a quella risposta del 2021 effettivamente dei passi avanti sono stati fatti, e adesso non so se questo permetterà di dare più soddisfazione al consigliere Foster rispetto a quanto avvenuto in passato, però in particolare con SMR nel piano degli investimenti che sono stati programmati con l'amministrazione comunale è prevista appunto una quota, adesso non ricordo se di 16 o 18 mila euro, proprio con riferimento a questo tema. Rispondo, cioè, evidenzio però che la questione della collocazione è rimasta ancora in fieri, nel senso che si vogliono fare degli approfondimenti, perché da quanto è emerso non pare che il tema dell'interscambio delle stazioni ferroviarie possa essere pienamente soddisfatto da questo tipo di servizio. È testimone appunto la questione sollevata nel Comune di Trento. Per cui noi stiamo valutando ad esempio l'ipotesi di collocazione nel parcheggio dell'ospedale, perché probabilmente qualcuno, dipendenti piuttosto che persone che si recano per delle assistenze, cioè, possono avere la necessità all'interno di un, come dire, di uno spostamento urbano di mettere a apparcamento delle biciclette di un certo valore, anche biciclette elettriche che magari trovano più utilizzo in spostamenti casa lavoro inteso lavoro come sede di lavoro, non come punto intermedio per servizi di altri tipi di mobilità. Ecco, su questo e i passi avanti che sono stati fatti, in termini sia economici, di previsioni di spesa, sia in termini di valutazione. Rimane, e sottoscrivo quanto scritto, quanto detto appunto dal collega Proteger, il tema della Reale Ferroviario. La Reale Ferroviario, per il semplice fatto di non essere di proprietà, almeno quella parte ovest del comune di Rovereto, ci ha imposto anche di mettere delle rastrelliere per biciclette, che avete visto essere state completamente, quasi completamente sostituite quelle messe in precedenza, quelle più robuste sostanzialmente. Noi le abbiamo prese con riferimento a quanto fatto dal comune di Merano in alcune zone pubbliche, però non con delle ancoraggi a terra ma con delle zavorre, proprio perché altrimenti si rischia che per avere un'autorizzazione, ma questo non me ne vogliano i dipendenti di RFI, insomma ci sono dei tempi di risposta, l'abbiamo visto ad esempio sulla ciclabile della Favorita, che adesso il cantiere ha avuto inizio dopo mesi e mesi, come dire, di stop generato appunto dall'assenza di autorizzazioni. Allora, per fare sintesi, dopo lascio aperto il dibattito in Consiglio Comunale, si sono fatti dei passi avanti vanno nella direzione auspicata della mozione. Quello che è il tema ancora in discussione o di approfondimento è la collocazione, come ho detto, per arrivare effettivamente in maniera puntuale a soddisfare delle domande, delle esigenze che probabilmente il pendolare che utilizza il treno avanti e indietro da Trento piuttosto che da Verona per utilizzare appunto altri mezzi di trasporto probabilmente non vede come una soddisfazione piena. Però ripeto, su questo sono in corso delle valutazioni, ciò che è certo che le risorse sono state individuate all'interno del programma di manutenzioni che è SMR. Ultima cosa, perché SMR? SMR perché è titolare appunto del contratto di servizio sulla sosta, essendo un servizio che probabilmente verrà fatto a pagamento o in qualche modo attraverso delle forme di abbonamento, è evidente che rientra nell'alveo delle competenze nei rapporti tra amministrazione comunale ed SMR.
Grazie assessore, lei ha utilizzato 4 minuti e nel frattempo è entrato anche il consigliere Veronesi. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente, cercherò di essere rapido. Alcune premesse. Innanzitutto voi sapete che io rientro al 100% nel target, diciamo così, di questa mozione, quindi sono l'utilizzatore di cui un attimo fa parlava l'assessore. E prima premessa. Seconda premessa, ringrazio l'assessore Mignucchi, perché effettivamente già un intervento è stato fatto, anche come tipologia di rastrelliera che è stata posizionata risponde meglio alle esigenze del ciclista. Ringrazio anche l'assessore Proteger per la risposta rispetto al progetto, perché effettivamente a memoria ricordavo che è pensato, per adesso pensato, poi auspichiamo che in tempi brevi sia anche realizzato, uno spazio coperto, come diceva, e quindi insomma, mi fa piacere che nelle progettualità si inseriscano anche queste opere qua. Sì, certo. Io, altra veloce premessa, nella premessa al dispositivo presentato le premesse al dispositivo magari non mi trovano perfettamente d'accordo, questo mi riferisco al consigliere Pozzer, però evidentemente non posso non essere d'accordo col dispositivo stesso. Rispetto a questo, senza fare grandi discorsi, perché potrei parlare per ore e ore di questo tema, vorrei capire, e quindi faccio una domanda al consigliere Pozzer, se lui sarebbe anche soddisfatto di una situazione, diciamo così, di un intervento temporaneo. So che quando in politica si parla di temporaneo rischiamo sempre che diventi definitivo, però mi spiego. Preso atto che effettivamente c'è un progetto, come appena finito di dire, che auspichiamo che si veda realizzato in breve tempo, penso che si possa anche proporre un intervento di copertura molto più snello, molto più semplice, eventualmente anche riposizionabile. Cioè, però una domanda che faccio al consigliere Pozzer, perché io la intendo, un dispositivo in questa direzione lo voto senza problemi. Chiaro che se invece si vuole fare qualcosa di più definitivo, strutturato, pensato, si entra in una logica che capisco possa portare a una dilazione dei tempi, quindi approfondimenti, mentre mettere una tettoia magari con misure standard e quindi che possa essere anche riposizionata in altre parti della città, questo credo che possa essere fatto in tempi rapidi, in questo caso verso i panni appunto del ciclista, e ritengo che già quella sarebbe un'ottima soluzione, cioè affiancare le rastrelliere già installate e una semplice tettoia, come già c'erano in realtà sul lato est della stazione dove ad oggi c'è il cantiere, anche se non erano proprio perfettamente coprenti, diciamo così, però una tettoia già questo risolverebbe molto, senza dover fare troppe analisi e troppi studi rispetto a quale può essere la soluzione migliore. Chiudo, noi ciclisti comunque siamo abituati anche ad andare in giro sotto l'acqua, quindi l'importante è che ci sia un palo dove attaccare la bicicletta. Grazie, eventualmente farò un ulteriore intervento in seguito. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Prego consigliere Pomarolli.
Sì, grazie Presidente. Siccome tutta l'Aula sa, anche noi in passato abbiamo presentato un paio di atti di indirizzo, appunto perché che poi sono stati approvati all'unanimità, perché è un tema che raccoglie la sensibilità di tutti e i primi a saperlo poi sono persone a cui, se riceviamo noi richieste, figuriamoci appunto gli assessori di competenza, e quindi è un tema insomma a cui sensibilità è assolutamente trasversale. Pozzer parla di risposta non molto interessata, io credo anzi che sia molto saggio e coscienzioso pensare che appunto non essendo del comune l'area, ma essendo di RSI come ha detto prima l'assessore, vadano fatte delle valutazioni, ci vogliono dei tempi per capire i progetti, gli sviluppi dei progetti, e poi una volta che si interviene poter intervenire con qualcosa di studiato che sia pensato, ecco, perché a volte la fretta o le soluzioni soluzioni provvisorie che appunto anche quelle se studiate per carità si possono pensare, però è meglio insomma farlo con coscienza, ecco. Quindi mi sembra di capire che la sensibilità richiesta dal consigliere Pozzer c'è, assolutamente l'intenzione c'è, e dobbiamo aspettare purtroppo soggetti che non possiamo sollecitare troppo, ecco, grazie.
Grazie consigliere Pomarolli. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, io non sono come Camotti che usa la bicicletta quotidianamente, ma quello che mi preoccupa è il fatto che magari si va a realizzare queste protezioni per le biciclette dalla parte del Veronesi. E questo io credo che sarebbe un grosso problema, anche perché già molte persone non usano la passerella, se poi mettiamo anche un posto per dove mettere le biciclette, questi non è che attraversano la parte del Corso Rosmini per prendere la passerella e andare in stazione, no, schiacciano il bottoncino e si crea una colonna che è già molto ma molto lunga, perciò penso che finché non vengono finiti i lavori che si fa su Piazzale Orsi, non fare delle zone per la custodia delle biciclette nella zona verso Trento, verso Veronesi, ecco, anche perché da quella parte di Veronesi, ah no, non da Roberto, che mancheria. Ecco, questo è anche perché sicuramente già abbiamo. Cioè, una persona che controlla, io non riesco a capire, la statale passiamo tutti, io penso, in Piazzale Rossi, c'è una persona che controlla, che c'è la catenella, non riesco a capire perché apre la catenella delle persone che camminano normali, perché quella parte dovrebbe servire solo delle persone che sono, che hanno dei problemi di deambulazione. Perciò sarebbe anche opportuno, penso che siano questi quelli del SMR, richiamarli un po', non è possibile che venga sfruttato quella parte verso Trento e verso le Veronesi per attraversare, ma ragazzini, cioè gente che è pimpante, allora è questo anche, e il signore che è presente apre la catenella, no, è stata messa quella persona non per aprire la catenella, ma per non farla attraversare. Perciò io credo che su questo sarebbe opportuno anche fare un intervento nel merito. Grazie.
Prego, consigliera Galfa.
Grazie Presidente, io forse dovevo farla prima questa domanda, ma mi è venuto in mente ascoltando le varie posizioni, specialmente della maggioranza. Se siamo d'accordo che serve un alloggio per queste biciclette, un punto di approdo per questi bravi ciclisti che invece di inquinare vanno in bicicletta, e il problema è l'acquisizione di un'area. Il fatto che il Consiglio Comunale voti una mozione dove dice questa cosa è sacrosanta, non dà più potere un domani all'assessore di merito per contrattare con RSI o con queste persone che sono, cioè voglio dire, sarebbe anche un grande esempio di preveggenza, no? Visto che queste persone ci mettono così tanto a rispondere e a fare i loro ragionamenti, il fatto di sollecitarle attraverso una posizione di un consiglio comunale, io penso che darebbe veramente forza, se è vero che questa maggioranza è interessata a risolvere il problema in questa maniera, perché altrimenti mi viene da pensare che insomma si aspetta che RFI decida come al solito delle vicende di Rovereto. Quindi non so se fare questa domanda, se è una domanda, se qualcuno di voi là in quella bancata così lunga può rispondere, ma può rispondere anche ai propri consiglieri. Grazie.
Chiedo agli assessori se qualcuno vuole rispondere alla domanda della consigliera Galfa. Prego.
Insomma, è evidente che insomma una mozione non è un atto notarile, però è altrettanto vero che una scelta appunto del Consiglio Comunale può far parte di quella narrazione che può essere messa al tavolo, però sono come dire delle interlocuzioni che sono già in atto attraverso la provincia, il comune, cioè non è che RFI è una ente, come dire, una società con la quale non si dialoga, con la quale non si parla, per cui il tema è noto, l'areale è ben definito e tutto ciò che si aggiunge nella narrazione può stimolare, però io credo che non è che introduce degli elementi di novità sulla volontà dell'amministrazione comunale, ma non solo dell'amministrazione comunale, ma anche mi viene da dire di tutto il ragionamento che è stato fatto a livello sovralocale, attraverso l'interlocuzione della provincia, attraverso Trentino Trasporti con la presentazione di un progetto preliminare sulla parte ovest dell'area ferroviaria di cui parlava prima la collega Ploteger. Quindi tutto aiuta, però effettivamente poi la proprietà è proprietà e di conseguenza e fare proprie valutazioni, questo io mi sento di dirle.
Prego, assessore, per rispondere anche lei. Ploteger, prego.
Sì, nelle interlocuzioni Trentino Trasporti dovrebbe essere il soggetto che acquisisce poi l'area per anche una questione poi di avere la titolarità di procedere con una progettualità. I vincoli sono quelli che dicevo prima, credo però che sul tema si sia assolutamente d'accordo della valenza di esprimersi come Consiglio Comunale rispetto a questi argomenti di cui trasversalmente siamo tutti d'accordo. chiedo magari al consigliere Chemotti se voglia esplicitare meglio come voleva intendere la modifica, perché credo che sulla linea che ha espresso il consigliere Chemotti la maggioranza possa assolutamente essere d'accordo. Sì, beh, certo. No, però magari se esplicitava meglio poi sarà ovviamente il proponente che decide se accettare o meno.
Allora, grazie assessore. Intanto chiedo al consigliere Chemotti se può magari scrivere l'emendamento. Ci sono altri interventi? No. Allora, se lo può esplicitare, tanto... Ah, prego, consigliere Faitz.
Sì, grazie, Presidente. Nell'intervento, cioè nella proposta del collega consigliere Chemotti, che diceva insomma di predisporre per insomma qualcosa di precario, non so come dire, insomma provvisorio, ma insomma una roba, una tettoia che non sia definitiva, ma che allo stesso tempo possa coprire le biciclette, anche perché le tempistiche che ci hanno illustrato gli assessori dei rapporti con RSI insomma potrebbero anche andare un po' insomma, per le lunghe, perché noi sappiamo benissimo che quando ci si interfaccia con RSI le questioni sono sempre molto difficili. E allora si pensava anche a un altro, anzi voglio dire, per la consigliere, la collega consigliere Gaifas, già ci sono gli atti di indirizzo che comunque rafforzano la posizione degli assessori competenti per quanto riguarda il posizionamento del ricovero delle biciclette. E quindi, pur ovviamente essendo d'accordo sul dispositivo della mozione, ma comunque insomma già questo è un tema che è stato discusso e approvato con gli atti di indirizzo, e quindi insomma non è che la mozione di per sé sia una cosa nuovissima, e questo per far capire. E un'altra cosa però che questo sul consigliere Chemotti, se si riesce a capire come fare una cosa provvisoria, sarebbe opportuno anche riuscire a tracciare nel piazzale del parcheggio anche un percorso per i pedoni, perché purtroppo ci sono state fatte delle osservazioni, però anche personalmente, insomma, chiunque di voi va a prendere il treno a piedi entrando dall'altra parte della stazione, da via Zeni, sa benissimo che attraversare quel parcheggio non è previsto un percorso pedonale, e per cui insomma al mattino, soprattutto quando tutti hanno fretta, cioè le macchine corrono e ci sono i parcheggi scaricare e poi andare via, e i pedoni si trovano veramente in una situazione insomma di difficoltà, e quindi magari se si riesce a trovare una soluzione che sta proponendo il consigliere Chemotti, magari inserire anche una sorta di tracciamento di un percorso in sicurezza per i pedoni. Mi sembrava di ricordare che fosse stata prevista l'apertura sul muro che dà su via Zeni di un ingresso pedonale, se non mi sbaglio. Adesso esattamente magari l'assessore si ricorda meglio questa questione. Grazie.
Prego, assessore, per rispondere alla richiesta del consigliere.
Grazie, Presidente. Sì, diciamo che quello che dicevo prima, cioè l'abbattimento, la forte volontà di abbattere quella stecca di edificiale, diciamo, abbandonata, si permetterebbe di abbattere anche parte del muro e ovviamente dividere quello che è l'ingresso pedonale da quello che è l'ingresso poi del passo carraio, di fatto carrabile. Quello che possiamo fare attualmente subito, a parte, per carità, poi lascio il collega Minucchi eventualmente per il tracciamento di una segnaletica orizzontale, che tra il resto abbiamo già un po' modificato per andare a calibrare le necessità, ad esempio l'assessore Vignucchi ovviamente se ne è fatto carico, abbiamo già ridotto qualche numero di stalli auto per ampliare gli spazi di rimessaggio delle biciclette ad esempio, ma anche altre tracciature di segnaletica orizzontale che evidenzi un passaggio pedonale, questo credo che sia anche fattibile. Ovviamente bisogna poi però ricondurlo in sicurezza e collegarlo in sicurezza, non è che possiamo tracciare una segnaletica orizzontale che sia un troncone morto di fatto di pedonalità. Dall'altra parte, quello che stiamo già studiando invece per divenire in tempi brevi è di quantomeno mettere in sicurezza i due passaggi pedonali su via Zeni e rispettivamente su via Pedroni, perché lì ovviamente il flusso pedonale è aumentato in maniera sensibile, che gli studenti o che scendono da via Balista, via Manzoni per arrivare in stazione o salgono da via Prato provenendo dagli studi scolastici piuttosto che anche da alcuni laboratori forse che sono in Trentino Sviluppo, comunque sta di fatto che i passaggi pedonali gli sono aumentati in maniera sensibile, come del resto era anche un po' previsto. È aumentato però altresì il traffico veicolare di quella zona, perché anche per il cantiere che c'è in Piazzale Orsi ovviamente ha acquisito un maggior appeal sia da un punto di vista viabilistico, ma anche da un punto di vista di ricerca di un parcheggio, e quindi bisogna comunque fare qualche intervento anche fisico per andare a mitigare la velocità su quella zona e soprattutto per fare qualcosa anche con qualche elemento fisico per mettere in sicurezza i pedoni, e questo lo stiamo già facendo, abbiamo anche ipotizzato degli studi e proprio domattina ho un incontro anche per capire quali possono essere le due o tre ipotesi per cercare di mettere in sicurezza i pedoni sull'attraversamento, perché lì poi è vero, cioè all'interno del parcheggio non è una bella cosa certamente che ci sia una commistione di a raso, diciamo, di auto e pedoni e biciclette, certamente. Ovviamente diamo però un attimo la priorità sulla parte degli attraversamenti della strada, dove lì in effetti purtroppo venendo da Viale Vittoria verso via Zeni, che è anche un po' leggermente in discesa, poi la letteratura della mobilità ci insegna che ogni rettifilo superiore ai 140 metri induce in maniera spontanea a correre, e quindi lì arrivati verso l'incrocio con via Prato è giusto trovare qualche elemento fisico per mettere in sicurezza gli attraversamenti del pedone, e questa è la prima cosa che dobbiamo fare, poi in seguito andremo a vedere cosa si può fare di tutto il resto. Grazie.
Grazie assessore. Mi avevi chiesto la parola, mi aveva chiesto la parola il consigliere Chemotti, prego.
Ma sì, semplicemente per esplicitare la mia proposta di emendamento, in modo da capire se poi il consigliere la accetta oppure no, consigliere Pozza, io propongo di aggiungere nel dispositivo, per l'ultima riga, dopo confortevoli e sicuri, quindi laddove si dice che porti in breve tempo a realizzare presso la stazione dei treni fambullati idonei depositi coperti, confortevoli e sicuri, virgola, aggiungere eventualmente anche semplici tettoie temporanee e riposizionabili, virgola, ove i ciclisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, aggiungere dopo la parola sicuri e dopo la virgola, eventualmente anche semplici tettoie temporanee e riposizionabili. Ricordo la ratio di questa mia proposta, che è quella di prendere atto che comunque c'è un progetto. Già il primo progetto, il pezzo che sta sul lato est, il famoso cantiere, prevede già degli stalli, quindi fare degli stalli ulteriori, definitivi, non si sa neanche bene dove, perché chiaramente c'è un problema di cantiere e di spazi di cantiere, e la vedo abbastanza complicata, è solo per quello la mia, perché evidentemente sono anche direttamente interessato a essere favorevole a un intervento di questo tipo. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Fait.
Questa è una domanda. Cioè, adesso sono le richieste per modificare la mozione. Ah, ok. Perché poi per le richieste per la modifica della mozione c'è tempo dopo, eventualmente, qualora, insomma. Vabbè, perché allora, cioè adesso non ci siamo confrontati come gruppo, però per capirci, fino a prima della fotografia, quello che c'è scritto nella mozione, insomma, è una cosa che è chiara e abbastanza accettabile. Però i paragrafi successivi alla foto, insomma, non è che possiamo, almeno personalmente, andare a votare dove c'è scritto nulla di complesso, dunque non motivata richiesta per facilitare la cosiddetta intermodalità tanto decantata ma poco realizzata. Sembra che non ci interessa, non so, qui una frase di questo genere, o quella dopo dove dice: a tal proposito ricevo una risposta non molto interessata al problema, cioè un problema oggettivo e attuale affrontato solo e forse in un futuro, cioè nel senso che se andiamo a modificare la mozione tutte queste frasi che sicuramente il consigliere Poster ha presentato le trovo difficilmente accettabili, insomma, dalla parte del nostro gruppo e credo anche mi sento di dire della maggioranza, ecco, grazie.
Calcoliamo che siamo ancora nel campo degli interventi, quindi questo era il suo secondo intervento, poi sugli eventuali emendamenti. Prego, sindaco.
Grazie, ma scusa se posso, scusi Presidente. No, il mio invito era quello, dentro mi pare una trasversale convinzione rispetto alla necessità di promuovere intermodalità o mobilità alternativa e comunque meno impattante dal punto di vista ambientale, il mio invito era quello però a tenere conto, nella logica di governo, di quello che si può effettivamente fare, allora, e che è giusto fare. Allora, quando parto dalle frasi che stava citando il consigliere Fai, quando si dice nulla di complesso dunque, ma una motivata richiesta per facilitare la cosiddetta intermodalità tanto decantata ma poco realizzata, dentro questa frase c'è un po' la differenza che passa tra la facilità con cui si possono dire le cose, per carità, è anche giusto cercare di difendere con passione determinati temi, e però poi quella che è la realizzabilità dal punto di vista pratico, no? Allora sarebbe bene, e allora vengo a quello che proponeva anche Motti, che mi trovo assolutamente d'accordo, far capire che la provvisorietà non è tanto quella del perché ci accontentiamo, no? Meglio qualcosa piuttosto che niente, no? Piuttosto che niente meglio piuttosto, ma perché effettivamente c'è un fatto tecnico che poi, se vogliamo far finta che governare sia esprimere dei sentimenti e basta, sono importanti i sentimenti, no? Sono importanti i principi, però dopo bisogna vedere cosa puoi realmente realizzare. Allora, la provvisorietà è quell'equilibrio in questo momento che ha un senso per cercare di dare il maggior servizio possibile alla intermodalità rispetto a quello che però poi puoi realmente fare. Allora, la provvisorietà perché? Perché l'area non è tua, e allora puoi cercare di contrattare con le ferrovie qualche cosa che sia rimuovibile, perché tutto ciò che è rimuovibile può essere accettato, e se no ci può essere il consiglio comunale d'accordo, ci può essere, ma un parere definitivo in questo momento non te lo danno, E l'altro motivo è quello della provvisorietà, perché c'è comunque un cantiere, un areale, che noi abbiamo affrontato in questo momento nella maniera, come dire, non posso neanche dire migliore possibile, diciamo nella maniera che potevamo mettere in campo in questo momento e che può essere ulteriormente migliorata da quegli interventi di cui stava parlando l'assessore Protere e da una viabilità che dobbiamo comunque migliorare sulla via Zeni e l'intersezione tra via Zeni e via Aprato, ma che al di là dell'approntamento che adesso abbiamo fatto e che già comunque ci consegna una stazione bifronte, vedrà comunque un cantiere, per cui ha poco senso immaginare degli investimenti definitivi in punti che non vedranno poi quegli stessi investimenti poter essere effettivamente messi a frutto. Mentre invece tutto ciò che è rimuovibile e trasferibile in altre parti di città e riutilizzabile può avere un senso anche rispetto ad un cantiere. E allora a me è questo l'invito, piacerebbe che si potesse trovare una composizione rispetto al fatto che il tema è importante, che è trasversalmente condiviso e che però poi, se vogliamo immaginare che appunto la realizzabilità, la concretizzabilità delle cose abbia un senso, che abbia dentro quegli elementi che rendono effettivamente l'intervento fattibile e anche in un tempo utile. Allora, da questo punto di vista mi sembrava che la proposta di Chemotti avesse senso. L'avrei per certi versi integrata anche con un ragionamento rispetto a ciò che si sta già facendo, perché sono stati giustamente ricordati gli atti di indirizzo, è stato ricordato l'assessore Mignucchi le interlocuzioni, eccetera, e quindi anche la compatibilità rispetto alla realizzabilità con un'area che non è nostra e che sarà comunque oggetto di cantiere, perché questo perché facciamo finta che non sia così, perché ci basta l'enunciazione.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi, chiederei al consigliere Pozzer di fare la replica e anche in questa occasione di dichiarare la sua disponibilità o meno. Prego.
Grazie Presidente, ho preso degli appunti in maniera un po' confusionaria, parto da quello che non c'entra col tema di FAIT, no? Quel muro là al di là della ferrovia che collega, che divide l'areale ferroviaria con via Zeni, e era un tema che io ho già sperimentato anche con degli studenti che frequentano il polo tecnologico e che giornalmente devono fare più volte il percorso lungo. Poi Chemotti per primo mi aveva anticipato esprimendo proprio la necessità di aprire un varco, anche lì basta domani mattina andare lì con uno scavatore, tirar giù un metro di muro, mettere un po' di asfalto a terra e il varco è fatto. Cioè, voglio dire, se si vogliono realizzare le idee, non si vuole granché, si vuole la voglia di farlo, chiaro, credo che si va in ufficio urbanistica, non so, assessore, e una pratica urbanistica semplice di demolizione di un tratto di muro, però se si vogliono fare le cose, bisogna impegnarsi a farle, no? Adesso Fai giustamente l'ha ricordato anche lui, che quel giro ampio va compiuto inutilmente da tutti gli studenti e i frequentatori del polo tecnologico, più volte al giorno anche, ma basta volere, le cose si risolvono in un attimo. Mi sono segnato, dice l'assessore Mignucchi, che la mozione non porta elementi di novità rispetto a una volontà, però io purtroppo non la vedo questa volontà. Dopo fai, non ho difficoltà io a cancellare anche tutto, a me quello che interessa è il dispositivo, no? Chiaro che io ho una visione politica che è distante magari da quella di qualcun altro, no? Per me la narrazione che ho scritto in quelle premesse è assolutamente oggettiva e onesta, no? C'è stato un ritardo, c'è stata una mancanza di volontà di attenzione, ma cancelliamola completamente. Non è un problema, no, segretario, cancellare una premessa, a me quello che interessa è il dispositivo, ma ci arriviamo, ecco. Pumarolli ringrazia, ribadisce anche lui la necessità di tempo per studiare una progettualità. Io questo tempo, Pumarolli, questo tempo che si allunga sempre di più, i cittadini sono stanchi di attendere, di tempo, di studi, sono delle cose semplici che in 448 possono essere realizzate, pertanto è necessaria anche un po' di azione, non un'eterna attesa. Ploteger dice che vanno acquisite le proprietà, assessore, ma vanno acquisite la stazione della zona ferroviaria, no? È tutta di RFI, adesso Angeli ha messo questo veto rispetto alla zona del CFT Veronesi, no? Ma abbiamo anche delle aree che sono di proprietà comunale, che sono di proprietà pubblica, in quell'area non è che bisogna per forza andare sull'area RFI, ma anche forse, non vedo questi grandi difficoltà, anche perché con RFI se si vogliono compiere delle azioni, anche con lui bisogna iniziare con chiarezza ad andare a interloquire con RFI rispetto a progetti. Io non credo che se andiamo da RFI gli diciamo vogliamo mettere un ciclobot nel piazzale parcheggio oltre il nuovo sottopasso, no? Pongano delle questioni pregiudiziali, no? È una cosa che interessa anche a loro, immagino. Pertanto, non so, io vedo un'interlocuzione, un approfondimento di questa mozione con una serie di difficoltà che probabilmente sono poste solamente per, come dire, non facilitare un rapporto che politicamente, chiaramente mi rendo conto, io non ho avuto una premessa semplice, non ho avuto una premessa facile e facilmente acquisibile, ma è la mia lettura, assessore Mignocchi. D'altra parte io ho letto le sue parole, no? Quando lei mi risponde, e lo dico per la terza volta, ma non per volerne male, no? Che sarà plausibile nel corso dei prossimi anni avviare una verifica, e capisce che non è cattiveria riprenderlo, ricordarle queste parole e dirle vabbè, mi hai detto che non te che ne hai voglia, ma è palese da queste parole, non prendiamoci in giro, pertanto questa è la realtà, insomma, delle cose. Dice che ci sono anche altre necessità, assessore mio, che sono d'accordo, ma sono contento che ce ne abbia altre necessità. Io ho centrato la mozione su quella necessità, che poi ce ne siano tante altre e che siano stati dati dei fondi a disposizione di HMR per realizzare qualche cosa, mi sta benissimo, la ringrazio, bene, ma la mozione è centrata sulla stazione dei treni. E venendo al tema proposto da Chemozzi, temporaneo, ma un qualche cosa di temporaneo, scaprite la mozione, non so chi l'ha aperta, però vi ho messo anche il disegno, no? Chemozzi ha parlato del suo palo al quale parcheggia la bicicletta, io il palo dove parcheggia la bicicletta gliel'ho fotografato nella mozione, si vede il palo, si vede la sua bicicletta con la ruota anteriore sfondata e la ruota posteriore mancante, la sella non si vede, non so se perché l'hanno rubata o perché non entra nella foto, pertanto quello è il palo, il suo palo, consigliere Chemozzi. A fianco sulla destra c'è invece la foto con la mia proposta, che è proprio un ciclobox come quelli che si vedono in tante città, che è sicuro, chiuso, coperto, ma che è assolutamente come dire, non fisso e addirittura può essere modulare. Io non lo scrivo questo nel dispositivo, pertanto come verrà realizzato, questa chiaramente è nella piena libertà dell'amministrazione, l'importante è che, come dire, che possa sottostare quei requisiti di essere coperto, confortevole, non chiedo i cuscini, confortevole, per me il confortevole si intende potersi togliere una giacca al riparo dalla pioggia, confortevole e sicuro dove una bicicletta, ripeto, non diventi quella della foto a sinistra, la vede consigliere Chemozzi? È la sua quella bicicletta lì? Senza sella, senza... Ecco, io vorrei evitare quella bicicletta lì. Pertanto, come volete farlo, a me sta bene, io non ritengo necessario acquisire un emendamento, perché, ripeto, è prevista un'estrema libertà di realizzazione, anche in maniera con una struttura non fissa e addirittura modulare, da poter un domani prendere e spostare da un'altra parte. Questa è anche una facilitazione, penso assessore Plote, che lei me lo insegna, nel possibile rapporto con RFI, perché se dice RFI ti metto lì una struttura che domani ti dà fastidio, la prendo e la sposto, è ancora più facile, diventa ancora più facile l'interlocuzione. Pertanto c'è un'estrema libertà nella proposta che vi voglio fare, no? Nella proposta che porto con questa mozione. C'è un'estrema libertà, qua si tratta senza emendamenti prendendo atto di questa mia dichiarazione, di togliere tutta la premessa e lasciare il dispositivo così com'è, tal quale. Ecco, c'è poco altro, voglio dire, la città vuole anche cose realizzate, questa è una cosa richiesta, una cosa facile, pertanto basta la volontà e la cosa si fa. Bene, è una cosa che avete nei programmi, che volete ribadire, ci avevate già pensato, mi sta bene, possiamo scrivere, come anche l'amministrazione aveva già pensato, questo ve lo, se le interessa questo... Questa sottolineatura, no? Si può aggiungerla eventualmente, l'importante è arrivare all'obiettivo, che ci sia, come chiedono i cittadini, presso la stazione di treni, su ambo i lati, due depositi coperti, confortevoli e sicuri, ostici, tettoie, l'importante è che siano sicuri però, non una tettoia aperta che motti, no? Deve esserci il modo di non trovarsi con la bicicletta, che vi ha fatto vedere ancora, è quella a sinistra, senza ruota, senza selle. Uno che torna da Trento la sera, stanco, no? Dopo una giornata di lavoro, a scuola o dove lavora, arriva alla stazione dei treni, la bicicletta deve trovarla intatta, questa è una necessità assoluta, pertanto sarà l'amministrazione poi a definire la modalità realizzativa in maniera estremamente libera, ma che possa sottostare a questi criteri. Grazie Presidente.
Bueno, lei ha consumato i suoi 10 minuti di replica, quindi non a parte il togliere quelle parti della premessa, non è disponibile a modificare il dispositivo. Quindi adesso dobbiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Chemotti.
Grazie. Allora, sono in difficoltà non tanto per la mia posizione o per la mia proposta di emendamento, quanto per capire bene quella ampia libertà di cui parla il consigliere Pozza, perché se da un lato dice il dispositivo dà libertà all'amministrazione di scegliere la soluzione più idonea, dall'altro lato mette dei paletti molto molto stringenti. Dal mio punto di vista, da utilizzatore, ripeto, frequente e con parecchi anni alle spalle, il testo, cioè l'elemento del dispositivo più delicato in termini proprio di progettualità è quello della cosiddetta sicurezza, perché sicurezza vuol dire uno spazio che deve essere chiuso, deve poter essere aperto da chi ha un dispositivo, un qualcosa per aprirlo, quindi prevede un sistema che probabilmente è un sistema elettrico / elettronico, prevede una cosa abbastanza complicata dal punto di vista del pensiero, della implementazione, organizzazione, eccetera, eccetera. Quello per me è l'elemento che fa sì che diventi un'opera complicata da realizzare in tempi brevi. Quindi è per quello che io parlavo della questione anche semplici tettoie. Nel mio termine semplice volevo proprio dire qualcosa che non richiedesse un sistema di chiusura con tutto quello che va a cascata. Quindi se invece, come mi pare di aver capito, un paletto, che non è il paletto della bicicletta, ma il vincolo molto stringente posto da forza era proprio quello della sicurezza, quindi della chiusura con un sistema che non, immagino non possa essere una semplice chiave, ma qualcosa di più complicato, complesso, che va gestito, che va collegato, immagino, a un sistema di rete elettrica, immagino. Lo vedo molto complicato e mi dispiace, perché anche una soluzione che comunque assessore si può mettere in atto lo stesso, indipendentemente dalla mozione, quindi dichiarazione di voto in questo momento è una astensione.
Grazie. Scusa, consigliere Pozzo, dichiarazione di voto mi ha chiesto? Ok.
La utilizzo la dichiarazione di voto per, come dire, svilire il ragionamento dell'amico Chemotti, perché quando io dico confortevole e sicuro, può essere anche, se vogliamo renderlo minimo, può essere anche la semplice tettoia che dice lui, se vorrà realizzarle, e la sicurezza non è detto che debba essere realizzata attraverso una chiusura, codice e quant'altro. Basta, abbiamo un sistema di videocamere che rendono il luogo, che possono rendere un luogo assolutamente sicuro, perché nel momento in cui c'è la tettoia di Chemotti e c'è un sistema di videocamere controllate dalla centrale, alla polizia locale, ecco che il luogo diventa automaticamente sicuro. Pertanto ho detto, la modalità realizzativa è assolutamente libera e l'amministrazione potrà farsi carico di fare gli studi, gli approfondimenti rispetto a quello che offre il mercato, no? Di eventualmente non fisso, anche posticcio, confortevole inteso come coperto, ma è sicuro anche con un sistema elettronico di controllo. Pertanto una tettoia di una vecchia lamiera messa lì con una videocamera vicina che tenga controllata la tua bicicletta, io credo che già sia una modalità soddisfacente per dare soddisfazione a questo dispositivo che in dichiarazione di voto io intendo votare favorevolmente.
Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera Luzzi.
Sì, grazie. Ecco, grazie Presidente. Sì, effettivamente anch'io condivido la posizione del consigliere Pozzer, cioè nel senso che effettivamente ancora prima che lui facesse questa dichiarazione di voto avevo pensato anch'io che effettivamente una semplice videocamera applicata nei pressi potesse costituire un efficace deterrente a persone che eventualmente potessero nuocere a coloro che ovviamente collocano in tale luogo le biciclette. Ovviamente non, immagino che non si voglia mettere, come ha riferito il consigliere Pozzer, delle vecchie lamiere, ma che sia insomma un qualche cosa di, anche da un punto di vista estetico, di fatto accettabile, però noi siamo favorevoli ovviamente alla mozione proposta. Grazie.
Grazie consigliera. Altri? Prego consigliere Galli.
Grazie, e ho ascoltato il dibattito, in qualche momento pensavo ma si potrebbe un po' emendare, fare riferimento al temporaneo, alla tettoia, alla fotografia anche, e invece poi nell'evoluzione della discussione, nella risposta che ha dato Pozzer adesso, in realtà ho avvertito come non sia necessario, si impegna l'amministrazione a fare un qualcosa, poi le modalità del farlo, più temporaneo o meno temporaneo, più tettoia coperta su un lato, su due, su tre, su quattro, con o senza telecamere, questo verrà dopo. Comunque io sono assolutamente favorevole. Grazie.
Chemotti, lei ha già fatto sull'ordine dei lavori, ok?
Sì, solo perché c'è stato un intervento successivo alla mia dichiarazione di voto, che però non è stata una dichiarazione di voto, ma una diversa interpretazione del dispositivo rispetto alla, al mio ragionamento, quindi chiaramente la mia, era solo per capire perché io ho fatto una dichiarazione di voto su un ragionamento che dopo, legittimamente, il proponente ha aggiustato, diciamo così, e corretto, esplicitando meglio quello che lui intendeva per sicuri, cambiando di fatto per intero quella che era la mia posizione, quindi non so se questo chiedo più dal regolamento, se posso cambiare la mia dichiarazione di voto o se resta tale.
No, no, lei può cambiare la dichiarazione di voto quando vuole, nel senso che può votare il voto libero, cioè non c'è nessun problema. È che la parola sicurezza ha un significato e quindi dopo uno può dare delle interpretazioni. Altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo. Quindi passerei alla votazione, però devo dire che è entrato il consigliere Chiesa già da un po' e il numero adesso siamo in 29, perché è uscito qualcuno?
È uscito Robol.
Ah, è uscita, scusate, si è uscita l'assessora, l'assessora Robol, quindi siamo in 27. Sì, sì. Siamo in 27. Prego, consigliere Posse, sull'ordine dei lavori.
No, è ordine dei lavori perché, come dire, un emendamento l'ho proposto anch'io. Lamentava il consigliere Pai di aver avuto una premessa che non voglio dire, è stato da votato un emendamento il fatto di eliminare la premessa e votare solo il dispositivo? O è come funziona? Non so se ne sia capito. Cioè, per quanto riguarda questo, accondiscendo alla richiesta del consigliere Pai che il dibattito in premessa possa essere limato per quanto riguarda diversità di opinione.
Allora, è un po' complicato nel senso che siamo già in dichiarazioni di voto, quindi la discussione era finita. Quindi, sì, è stato proposto, però siccome di solito che vale, almeno questo, scusatemi, ma è il dispositivo, il dispositivo, quello di togliere anche le parti della premessa era un'aggiunta. Io ho considerato che lei non ha accettato il dispositivo, quindi mi scuso, ma non ho proposto la votazione per la modifica. Prego.
Perché il dispositivo, come richiesto dal consigliere Pai, aveva un ragionamento oggettivo, no? Che accontentabile, diciamo così. Io sono stato un po' duro, sono, come dire, ho espresso un risentimento per come era avvenuta l'interlocuzione in prima istanza con l'interrogazione. Pais l'ha lamentato e a me sta benissimo di togliere tutta questa parte. Volevo però capire se, come dire, è una proposta che viene di fatto accolta anche dall'Aula o se non c'è la necessità. Tema diverso è invece il dispositivo, che quello che ha proposto il consigliere Chemoti lo ritengo, come ho espresso appunto, inutile di fatto, perché prevede già la libertà che Chemoti richiede.
Ecco, siccome era una situazione un po' inusuale, do la parola al segretario. Prego, segretario.
Sì, allora, come a mio avviso giustamente ha detto il consigliere Pozzar, fino al momento della discussione lui aveva aveva modificato la mozione, no? Eliminando tutta la premessa, e quindi in questo caso non va votata, perché è una sua modifica. Quindi, eventualmente, e quindi se, come avevamo giustamente capito, era questa la sua intenzione, si intende che la mozione che va in votazione è modificata fino praticamente al dispositivo. Sì, siccome però il dispositivo comincia con "per quanto premesso" e le premesse non ci sono più, partirebbe dal Consiglio Comunale, no? Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e Giunta ad avviare con urgenza un percorso programmatorio che porti in breve tempo a realizzare presso la stazione dei treni, su ambo i lati, idonei depositi coperti, confortevoli e sicuri, ove i ciclisti che si servono del treno possano ricoverare la loro bicicletta. Quindi, diciamo, la mozione che va in votazione è questa qua, a seguito della modifica. Diverso invece era l'emendamento, perché l'emendamento non è stato, gli emendamenti proposti non sono stati accettati, quindi...
E allora, grazie intanto, segretario, per questa precisazione, quindi il consigliere Proteger, l'assessore Proteger vorrebbe chiedere una cosa al proponente, prego.
Sì, volevo chiedere solo se si potesse togliere su ambo i lati, nel senso che capisco che sia difficile, poi troveremo, ovviamente, io credo che l'impegno comunque da parte dell'amministrazione ci sia, però noi fondamentalmente abbiamo ragionato nella discussione, quando si sono fatte delle ipotesi, si è parlato del parcheggio di via Zeni, perché sennò...
E assessore, però non possiamo perché siamo in dichiarazione di voto, quindi il dichiarazione di voto, prego consigliere Corradini.
Grazie Presidente, ma io mi trovo in difficoltà anche sul dispositivo della verità, perché lo stesso dispositivo dice di avviare con urgenza un percorso programmatorio che già comunque l'amministrazione sta già facendo, come ha detto l'assessore Mignucchi, individuando altre zone, perché quelle zone lì, oltre a non essere di proprietà del comune, come è stato detto prima, e sono anche oggetto di lavori, pertanto sono ancora cantierizzate. Pertanto mi trovo in difficoltà e pertanto secondo Roberto al centro sarà una sessione questa deliva, questa mozione, grazie.
Altri? No, allora è uscito il consigliere Angeli, William, quindi siamo in 26, chiedo agli scrutatori dare una mano e passiamo alla votazione. Favorevoli? Nove favorevoli, allora dico i nomi, dato che Mullici, Pozzer, Zucchelli, Galli, Gaifas, Veronesi, Luzzi, Di Spirito e Chemotti. Lascio che scritti, ok. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quindi erano, sì, 1, 2. Diciassette? Sì, adesso 17. Non partecipano al voto il consigliere Chiesa. Ma anche chi... No, esatto, non arriva la mano alzata il consigliere Chiesa, si è arrivato... Ah, ecco, allora, 16 astenuti e uno che non partecipa al voto. Tornano i conti, 26, ok? Va bene, allora, prima di passare alla prossima, facciamo la pausa e ho bisogno un secondo dei capigruppo, ma basta che veniate qua per una comunicazione, grazie.
il consigliere Filippi, Corici e l'assessore Gnucchi ed è entrata l'assessora Robol. Riprendiamo. Sì. Allora chiedo davvero di poter riprendere i lavori d'aula, se vi accomodate per favore. La prossima mozione è sempre del consigliere Pozzer e riguarda l'organizzazione del Natale. Prego, consigliere Pozzer.
Presidente, non ho capito, io l'ho aspettata fuori per la riunione di capigruppo che aveva annunciato.
No, vi avevo detto che ci trovavamo un attimo qua e difatti abbiamo già, ma dopo le dico, è una cosa semplice. Non mi aveva ascoltato del tutto. Già fatto, poi le dico. Prego. Sì, sì, sì. Prego, consigliere Pozzer.
Sì, sì, mi sto organizzando. Bene, allora abbiamo concluso una mozione nella quale abbiamo visto che di fatto abbiamo una città ferma, nella quale anche semplici richieste di cittadini vengono di fatto svilite, nonostante sarebbero facilmente realizzabili, come quella che portiamo in discussione adesso, no? Che è quella del Natale. Non vengono realizzate, di fatto è una Rovereto immobile, stanca, stufa di non ricevere attenzione, però questo è quello che possiamo ricevere da questa amministrazione, dunque come dire, lavori che non vengono conclusi, insoddisfazione, sporcizia, e anche quando arriviamo all'epoca natalizia, che dovrebbe essere un momento di svago, di rilassatezza, un periodo di pace, però ormai da anni il Natale cittadino roveretano sappiamo che cosa è. Non riesce, questo periodo di pace Rovereto non riesce a viverlo, soprattutto per una più volte stimolata ad essere più volte si è stimolato a dare attenzione maggiore, invece c'è sempre stata una tardiva organizzazione, contenziosi interpersonali che vengono riscontrati puntualmente nel periodo di fine anno. E stiamo parlando del 1 febbraio 2022, perciò di un anno. Ci riferiamo al Natale 2021 e riferendoci al Natale 2021 vediamo come quell'appuntamento che aveva portato i vincitori dell'appalto a trovarsi con l'acqua alla gola per realizzare a quanto a loro era richiesto, no? perché l'assegnazione del bando era avvenuta solo il 15 ottobre. Il 15 ottobre di fatto aveva permesso di avere a disposizione solo 6 settimane per organizzare, aprire il mercatino, l'area food e poco di più per organizzare il programma delle manifestazioni. Fortunatamente, grazie alla capacità dei realizzatori del Natale 2021, si è riuscito in qualche maniera ad uscirne, hanno risolto al meglio la situazione offrendo ai cittadini un Natale egregio pur nei tempi ridottissimi e le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Ecco, il contesto di frenesia purtroppo ha presentato il conto nei rapporti poi interpersonali, con un assessore che ha avanzato offese gratuite verso gli organizzatori perché si erano lamentati appunto di questi tempi brevi a disposizione, no? Come le risorse fossero proprie dell'assessore stesso e non risorse pubbliche. Ecco, evidentemente dunque, come la mala organizzazione mette puntualmente a rischio la buona riuscita del Natale roveretano, oltre a questo alimenta anche dissapori tra le persone. L'unica soluzione sembra quella di lavorare per tempo, emettendo il bando relativo in date consone, ad un'organizzazione più tranquilla. Io poi farò nel dispositivo, chiederò il mese di giugno. Perché il mese di giugno? Perché il mese di giugno significa avere 180 giorni, significa avere 6 mesi per poter lavorare. Se un'organizzazione deve organizzare il villaggio, l'area food e non trovarsi all'ultimo momento, ma soprattutto anche perché c'è un contesto turistico che va valorizzato e sapere che il mercatino, che delle manifestazioni saranno realizzate, saperlo solo 6 settimane prima, io comprendo anche una difficoltà da parte della nostra azienda di promozione turistica di valorizzare questo momento, no? Infatti ormai Rovereto sembra che ci sia la circonvallazione, visto che i pullman che raggiungono i vari mercatini di Trento e dell'Alto Adige circunnavigano Rovereto senza fermarsi per la maggior parte di esse. No, pertanto l'unica soluzione, dico, sembra quella di lavorare per tempo emettendo un bando relativo in date consone ad un'organizzazione più tranquilla, precisa, con il buon esito a favore della città, di tutti. Facevo l'esempio della città di Trento, che al tempo aveva affidato il bando per il mercato natalizio già nel mese di giugno e così aveva permesso gli ampi tempi organizzativi che poi hanno portato anche al successo di quel mercato nella città capoluogo. Ecco, potrebbe un tempo più lungo risulta ancora più utile. Stiamo parlando del contesto pandemico che per fortuna è risolto, pertanto questa frase può essere tolta, no, segretario, perché non c'entra più. Eravamo nel febbraio 2022 subito, ma perché alla fianza si capisce che è fuori contesto, non c'è motivo. Ecco, pertanto per arrivare a un dispositivo, per quanto si è presentato, si impegna la giunta comunale ad emettere il bando o i bandi per affidare le manifestazioni del prossimo Natale roveretano entro il mese di giugno di ogni anno. Qua è un po', non è chiaro, perché si voleva intendere che ogni anno ci fosse questa preveggenza, no? Questa organizzazione preventiva. Bene, vedo che quest'anno ci si è mossi, perché in data 16 maggio c'è una deliberazione della giunta municipale che approva gli indirizzi in merito all'avviso di bando pubblico, no? Però gli indirizzi non sono il bando, ecco, io non so quando uscirà poi il bando per il prossimo Natale, ma spero che, come dire, già si riesca a realizzare quanto chiesto dal dispositivo nel mese di giugno, non lo so perché non ho conoscenze, ma gli risponderà eventualmente chi di merito se ne ha interesse. Ecco, lo stimolo che propongo qual è? È quello di valorizzare al meglio Rovereto nel periodo natalizio, e questo può essere fatto, può essere ottenuto solamente con dei tempi ampi, con dei tempi ampi, perché chi si farà carico di organizzare la manifestazione possa con tranquillità poter mettere in campo tutte le risorse senza trovarsi all'ultimo momento. Direi che non c'è altro, se non poi aggiungeremo dopo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Sto aspettando. Ah, prego Angeli William.
Grazie Presidente. No, su questo tema che ha presentato il consigliere Pozzer, che entra nel merito anche perché sappiamo benissimo come è andato l'ultimo l'ultimo che è stato fatto nel 2022-2023, e penso che tutti ci siamo resi conto che, avendo avuto a disposizione da parte degli organizzatori poco tempo per organizzare, e sicuramente c'è stata più di qualche defaillance, perché le casette che dovevano essere presenti in via Roma da 45-49, come erano negli anni passati, quest'anno ha lasciato un po' a desiderare, perché io credo che il più grosso successo l'abbia avuto la bolla, se dobbiamo essere onesti, anche se la bolla in merito a quello che è il Natale aveva poco da vedere. E dunque, sotto questo aspetto, io credo che questa mozione vada anche nel merito di avere e di dare l'opportunità di poter organizzare a chi vuole aderire all'organizzazione di questo evento. E il consigliere Pozzer ha ricordato anche che c'è stata una delibera che sembra che abbia dato l'opportunità di presentare un bando, non si sa la scadenza, entro quali termini, per avere la possibilità di... E dunque mi sarebbe anche, io credo non solo al sottoscritto, ma a tutti i consiglieri, avere da parte, non so, del sindaco delle risposte nel merito, la scadenza del bando e quanto tempo si avrà a disposizione per l'organizzazione di questo evento nel 2024-2025. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Ah, ho capito, vuole ascoltare. Ma prego, assessore Bortotti.
Grazie, intervengo naturalmente per competenza e intanto mi dispiace, nonostante anche poi la stampa in questi giorni abbia a più riprese sottolineato questo tipo di argomentazione, che perfino in Consiglio Comunale, come dire, si tratti spesso di tanti temi importanti con, come dire, al limite della depressione, no? Se uno vi ascolta, in particolare il consigliere Potter, che parla di dissapori, di grigiore, di litigi, di offese, no? Parlando del Natale, beh, immaginate cosa può nascere se un rappresentante del consesso comunale poi contamina i suoi seguaci con questo entusiasmo. Mi ricorda quello di uno yogurt scaduto da 500 grammi. Così, uso un linguaggio anch'io, no? Un po' colorato per farmi capire. Invece il Natale è una cosa seria e seriamente viene impostato ogni anno. Ecco, mi dispiace, e ricito il consigliere Potter, che è sempre così veemente nel, come dire, caricare di negatività i suoi pre-interventi, mi dispiace che lui, che ha presentato questa mozione, un grande interesse e con la sua, come dire, immancabile energia, si sia però dimenticato di frugare dentro gli atti pubblici per scoprire che il bando è già uscito da diversi giorni e che scadrà il giorno 26 di giugno e che chi è interessato è già al lavoro, ecco, perché naturalmente il bando è un bando pubblico che riguarda persone che concorrono con delle idee, con dei progetti, e quindi non vado oltre questo, dico che il bando è già attivo e non è attivo perché il consigliere Pozzi ha presentato una mozione, così come non è vero che nel 2021 il Natale è stato attribuito a ottobre. A ottobre sono semplicemente stati adottati provvedimenti imposti dall'autorità di ordine pubblico e sanitaria che suggerivano come gestire l'accesso e l'eccesso dall'area del mercatino, area di addensamento, dato che il comune di Rovereto, a differenza di centinaia di comuni italiani, non ha rinunciato ad allestire il Natale. Quindi, guardando il bicchiere mezzo pieno, diremo che Rovereto ha fatto tutto quello che poteva fare per comunque assicurare un luogo di aggregazione, di rappresentazione, ancorché, come dire, fortemente limitato dai vincoli imposti dall'allora normativa, in particolare di tipo sanitario. Voglio ricordare, ad esempio, che questo tipo di come direttiva prevedeva, ad esempio, una maggiore distanza tra le casette, quindi il concetto di rarefazione fa a pugni con l'idea che abbiamo noi dei mercatini, come dire, soprattutto del centro-nord Europa, che hanno qualcosa, come dire, che sembrerebbe qua difficile da emulare, ripeto, soprattutto in tempo di Covid. Quindi, come dire, il Comune, tra l'altro, che da un po' di anni è stato costretto a predisporre un bando, fa tutto quello che può fare, mette del denaro, mette gli spazi, mette il supporto tecnico, e come giusto che sia, poi il Natale, che è spesso un evento che molti fanno coincidere con il mercatino, ma ahimè non è vero che il Natale debba essere ridotto alla valutazione esclusiva di un mercatino, ma va visto nel suo insieme, negli eventi prodotti, nella capacità di creare aggregazioni, di coinvolgere associazioni e di comunque inserirsi in un'offerta che, come dire, questa città sa dare e che non contiene solo contenuti di Natale. Ecco, cito uno tra tutti, il torneo di Natale di pallavolo, che è un evento di livello nazionale e che è organizzato con perizia dalle società roveretane, porta qua 2.500, 3.000 persone nelle edizioni più frequentate. E quello, per dire, si innesta dentro un'offerta a tutto tondo di una città vocata allo sport, ma vocata soprattutto a una narrazione di un periodo importante come quello del Natale. Il nostro Natale comincia molto presto, comincia con la fiera di Santa Caterina, per poi continuare con una linea che non ha una soluzione di continuità fino all'Epifania. E quindi sta anche, come dire, nella capacità nostra di arricchire questo Natale, nella capacità di partecipare, di esserci. Non so, lei consigliere Poster, non l'ho mai vista ad esempio tra le casette, non so dove fosse. Mi piacerebbe che i consiglieri comunali, che tanto hanno da dire qui a nome della città, frequentino gli eventi, ma non solo il Natale. C'è un'assenza clamorosa dei rappresentanti del comune dentro gli eventi della città. Adesso un faccio distinguo, ma parlo all'ingrosso. I vostri volti io li vedo quasi esclusivamente qua. E gli eventi vi assicuro che li presidiamo, ma per amore della città, non per esserci, perché è bello fare parte anche come cittadini. Il Natale non sfugge a queste considerazioni. Cosa si fa quando c'è un evento? Noi tra l'altro non inseguiamo il modello di Norimberga, il modello di Zurigo, il modello di Bolzano e di Merano, che raccontano di una tradizione che è nel DNA di quei posti. Noi inseguiamo quello che siamo capaci di inseguire, cioè dobbiamo creare un periodo di Natale che sia figlio della roveretanità, che sia speciale e specifico di Rovereto. Il Natale dei popoli aveva questo senso, il Natale della luce e della pace ha avuto e ha questo senso, ed è giusto che il pensiero, la matrice del bando recuperi questi concetti. E allora cosa si fa? L'anno scorso abbiamo avuto un'edizione che era migliore di quella dell'anno precedente, figlio di Covid, e che spero sia stata peggiore di quella di quest'anno. Cioè, anch'io, come dire, come amministratore e tutti quelli che hanno tenuto gli occhi aperti hanno capito che qualcosa si poteva, come dire, perfezionare, si potrà e si dovrà, e su questo abbiamo lavorato. Consigliere Potter, il bando è già stato emesso, e quel bando, che se vuole le giro per via mail più tardi, così potrà leggerlo, contiene elementi di novità che provano a, come dire, a migliorare e a creare novità e elementi di attrazione. In particolare, questo bando vorrà essere, come dire, vorrà creare un presupposto per un progetto attrattivo per le famiglie. L'anno scorso il Natale aveva un settore dedicato ai bambini e quindi alle famiglie, è andato molto bene, ma era allestito, come dire, in una superficie insufficiente rispetto a quello che è stato poi la frequentazione. E quindi questo bando chiede di avere un'idea rivolta alle famiglie, nello specifico, che si sommi poi all'effettivo allestimento di quello che è il mercatino che continuerà a essere in via Roma. Nei mesi scorsi, a ridosso del Natale, c'era stato un dibattito dove io avevo detto sarebbe bello iniziare a pensare anche a una collocazione, come dire, e più suggestiva e anche più un pochino figlia di quella che è l'architettura del centro storico, ipotizzando una delle future possibili locazioni sul grande piazzale delle Fosse, che pensato libero dalle auto rappresenta una cornice davvero particolare, arricchendo questa, come dire, locazione con una corona di allestimenti e di attività a ridosso del centro storico, nella via della Terra in particolare, dentro gli Androni. Ecco, questa è una strada che non si può, proprio per le richieste che fate di velocità, non si può allestire in un anno, però c'è un pensiero parallelo che va avanti, ma anche c'è un pensiero che dice che ad esempio i due fardelli principali del bando, che sono la ricerca e il reperimento delle luci e quelle cose che poi vanno ad abbellire la parte aerea degli edifici, e delle casette, il reperimento fisico delle casette, bene, queste due cose ad esempio abbiamo iniziato a creare un ragionamento per ad esempio provare a delegarle a SMR, che potrebbe dotarsi di dei corpi illuminanti permanenti studiati come si deve per la città, in modo che di anno in anno possano essere, come dire, allestiti in maniera indipendente e non gravare ad esempio come costo sulla bilancio del bando. Stessa cosa per le casette, andare per casette, adesso si va presto, andiamo a giugno, ce ne sono, però sarebbe bello creare anche un progetto di questo tipo, come avviene in tutti i mercati dell'area sassone, diciamo, e del Tirolo, che non cambiano, che sono belle così, che vengono allestite e che sono luoghi, come dire, esteticamente gradevoli, dove la gente poi crea i suoi flussi di interesse, le sue relazioni e combina i suoi ricordi. Io vedo. Allora, questo è un tema. Togliendo queste due voci di capitolo dal bando, si può automaticamente provare a fare un bando, ad esempio, triennale, e laddove abbiamo capito che la pianificazione a lungo o medio termine, diciamo, può agevolare i contenuti, quindi far concentrare sulla qualità, ad esempio, la presentazione di una sequenza di casette espositive, coinvolgendo gli operatori in una maniera più compiuta e più stabilizzata. Mi piacerebbe anche, a prescindere da chi vincerà, che il DNA delle qualità di Rovereto, alcune rappresentazioni, alcune eccellenze del settore economico fossero automaticamente presenti al mercatino. Questa è una cosa che si può stimolare, si può suggerire, si può davvero anche appoggiare, così come avviene a Bolzano. A Bolzano i bottegai di qualità prendono la casetta anche a 50 metri dalle loro attività, perché creano un mercatino che è la narrazione migliore della città. L'energia e la qualità che mettono nei mesi 11 dell'anno la mettono anche nel mese di Natale. Ecco, sarebbe bello che anche questo avvenisse a Rovereto, perché Rovereto ha le botteghe di qualità e tra le botteghe storiche si possono distillare quelle che, messe nel mercatino, come dire, possono completare la narrazione. Su questo, consigliere Pozzer e Angeli, abbiamo lo stesso intendimento: più alta è la qualità, più si crea il presupposto per il successo dell'anno seguente. Ecco. Però l'atteggiamento deve essere quello costruttivo. È chiaro che l'amministrazione questa, come dire, prospettiva la cura, la insegue, e mi piacerebbe davvero che fosse un unisono della città e che questo fosse accompagnato da proposte, non da, come dire, litanie di grigiore. Ecco. Quindi il bando di quest'anno contiene anche alcune, come dire, razionalizzazioni. Tenete conto, ad esempio, che la fontana quest'anno non verrà coperta, perché è appena stata restaurata, i marmi sono stati, come dire, ricoperti da materiali anti-usura e quindi non potrà essere piazzata quella piattaforma di legno che ogni anno accompagnava poi l'appoggio e l'allestimento del presepe, che troverà comunque una decorosa alternativa nella collocazione. Quindi ci saranno delle razionalizzazioni sulle luci. Abbiamo visto l'anno scorso, ad esempio, che Corso Bettini aveva una ridondanza di illuminazione, cioè c'erano le luci sui lampioni. Corso Bettini è bello com'è, perché ha delle luci che sono già Natale, e quindi là si dovrà, il bando richiede qualcosa di alternativo, magari illuminare i palazzi, magari, cioè delle idee. Il bando è aperto e valuteremo le idee, ok? Quindi questo tipo di, anche il coinvolgimento del mercatino dell'usato, che è atteso, ci sono degli espositori che a fine anno non hanno consumato tutte le loro chance, perché hanno, mi pare, 8 o 10 possibilità. Bene, quelli cerchiamo di portarli a fare, come dire, animare anche con quel tipo di attività le nostre piazze, le nostre strade. Ecco, io, come dire, ho cercato di dare alcuni elementi, ecco, di novità. Tempo ce n'è, ok? Anche per trovare casette, anche per stimolare partecipazione, anche per, come dire, riaccendere tutti insieme quella passione che può poi, come dire, materializzarsi in una rappresentazione più bella di quello che sarà il mercatino, che, ripeto, non sarà e non è mai stato il cuore del Natale rovertano, che si è sempre distinto anche per la capacità di coinvolgere i cittadini, i turisti e chi altri in maniera e in forme anche diverse. Concludo con delle immagini, perché, non lo so, quando c'è la narrazione del mercatino vuoto, io da giornalista so come fare a raccontarlo vuoto. Basta pochissimo, basta andare la mattina e fare le foto, aspettare che anche l'ultima donna pia che va alla messa a Loreto giri la curva del pitone e faccio la foto. Il mercatino è vuoto, ok? Io ho qua le foto del mercatino stracolmo a tante ore della giornata, in tante giornate del Natale. Allora, la verità probabilmente sta nel mezzo, però il mercatino penso che non debba soddisfare l'ossessione di trovare quell'oggetto là, in quel momento là. Il mercatino è, credo, dovrà essere, soprattutto l'ho detto, un modo per vivere la città in quel periodo dell'anno con un determinato atteggiamento e dentro un ambiente che è solo e tipicamente roveretano, vedere le vie, ritrovarsi, fare due chiacchiere e non, come dire, ossessionarsi dai paragoni con i mercatini che tutti abbiamo in mente e che magari attirano qualche pullman in più e che, aggiungo, costano tanto, tanto, tanto di più e spesso costruiti con le forze del privato. Ok? Rovereto finanzia con 150.000 euro più tanti sponsor recuperati, penso ad esempio il contributo della DIE, ecco, Rovereto allestisce un impegno molto grosso, pubblicamente o parapubblicamente, ecco, se questa, come dire, energia fosse replicata anche in maniera privata, ad esempio un 50-50, avremmo un super Natale con allestimenti molto molto più ricchi, con le casette con gli addobbi dorati, eccetera, eccetera. Non chiediamo questo, però davvero tenete conto che lo sforzo nostro iniziato è portato avanti, il bando si chiude il 26 e sarà anche un piacere magari aggiornare questo consiglio sull'esito. Grazie.
Grazie, assessore. Ecco, il consigliere Pusser chiedeva la data perché probabilmente non aveva sentito che lei l'aveva già detta prima, quindi scade il 26 giugno, ho capito giusto? È stato emesso, prego assessore.
Il bando è aperto, mi pare, o 35 o 40 giorni, comunque è già in essere da un qualche bel tempo.
Basta fare il calcolo a ritroso. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Angeli, il secondo intervento.
Grazie Presidente, no, colgo l'occasione anche perché avevo chiesto io almeno di avere un intervento da parte del sindaco, come invece ha fatto l'assessore, con la delega a questa manifestazione, però io vorrei ricordare all'assessore Bottot che il Natale è anche il fatto di fare questo mercatino, il mercatino di Natale, la gente che viene a Rovereto si aspettava, io racconto quello che è successo quest'anno, è stato un anno particolare, sicuramente di come era organizzato in passato, che nel passato il mercatino doveva coinvolgere tutto il centro storico e non solo via Roma, una parte, piccolissima parte della città, ma era anche via Tartarotti, e piazza Damiano Chiesa, piazza Malfatti e aveva anche, al di là del numero delle persone di visitatori, non è che quelli che sono venuti quest'anno, dato che io l'ho frequentato, che entravano dalla piazza del Nettuno, arrivavano fino alla piazza delle Foibe, e quando arrivavano in fondo alla piazza delle Foibe, ai succhi? Questo è il concetto, il messaggio che è passato, che sotto un determinato aspetto ha lasciato molto a desiderare sul fatto di come che era organizzato questo mercatino di Natale. Forse sarebbe opportuno, come ha detto lei, vedere di ampliarlo e di coinvolgere più vie della città di Rovereto. Questo è il fatto anche di avere dei turisti, perché chi viene al mercatino di Natale? Sì, i roveretani, ma quando vengono due o tre volte non è che li troviamo le serate o i giorni successivi, è un po' più difficile, perciò è proprio, si cerca di attirare turismo. Quello è il concetto anche del mercatino di Natale, perché il turista che viene non viene per andare magari, non so, a qualche rappresentazione, a qualche manifestazione, no, viene per vedere il mercatino di Natale. Chi viene, chi fa qualche a qualche manifestazione è perché sono quelli che fanno parte di una certa cerchia, sanno che c'è questa manifestazione e vengono per quello, ma non per vedere quello che è il mercatino, come il torneo di Natale della pallavolo. Cioè, anche quello forse è un motivo che se abbiamo un Natale con le casette, Natale il mercatino, che attrae anche, vedremo anche qualche atleta, ne abbiamo visti pochissimi, assessore, lei dato che lo frequenta, le contiamo sulle dita di una mano le giocatrici di pallavolo che sono venute al mercatino di Natale. Quello è al di là che vengono 2500 persone, ma sono al palazzetto o sono nelle altre palestre, ma non di certo in città. Sono ma questo è purtroppo, assessore, lei è sempre convinto perché ci sono delle manifestazioni magari che accrescono quello che è il periodo, in quel periodo. Però se lei guarda le date del mercatino di Natale, noi abbiamo un mercatino di Natale che, come è stato proposto, dura 45 giorni. 45 giorni non sono pochi, sono moltissimi. Allora bisogna, per attirare delle persone, bisogna avere anche un mercatino adeguato, ma non con 20 casette come erano l'anno scorso, non so se ne erano di più, di cui magari 6 o 7 erano quelle che erano della PT. Questo è il concetto, perciò bisogna dare l'opportunità di creare un Natale che meriti, che Rovereto meriti, che deve avere questa, un qualcosa, io dico non di diverso dagli altri, ma sicuramente un po' più allargato, e non certo quello che è successo l'anno scorso, perché non mi può contraddire nel merito, il mercatino dell'anno scorso ha lasciato molto, ma molto a desiderare. E ecco, questo è anche il fatto, la mozione del consigliere Foster va nel senso di dare l'opportunità di chi deve organizzare in questi mercatini di avere la possibilità di avere il tempo a disposizione per organizzare questi mercatini, andare a cercare gli sponsor per allestire questo mercatino. Di certo non deve essere l'amministrazione comunale a cercare gli sponsor, ma deve essere chi organizza in questa manifestazione, anche perché io credo che il contributo da parte del Comune, i 150.000 euro che il Comune mette a disposizione, possono essere anche sufficienti per organizzare un Natale come serio e fatto in una maniera adeguata, nel senso che chi organizza il Natale, il mercatino di Natale, affitta le casette, perciò ha un contributo e ha l'opportunità anche di allestire un Natale nel miglior modo possibile.
Prego, assessore.
Sì, proprio, allora, due cose. Stimolare una cosa che è già avvenuta attraverso una mozione non ha senso fondamentalmente, no? Perché questo, come dire, è come dire attestarsi di qualcosa che accade per impegno, dovere, responsabilità di un'amministrazione. Invece gli stimoli che dice lei sono corretti, tant'è vero che il correttivo che contiene questo bando rispetto ad esempio all'anno scorso è quello di specializzare un'idea, concretizzare un'idea, un progetto per il Natale dei bambini, proprio formalizzarlo, trovare un luogo e sommarlo a quello che è l'allestimento del mercatino, che al quale è seguito un confronto, fermo restando che il futuro non lo conosco, cioè io mi auspico che ci sia una, come dire, un po' di tensione, un po' di competizione nel produrre idee rispetto a, e che quello che i contenuti delle 26 pagine licenziate lo scorso 25 di maggio, ecco, diano quella, come dire, direzione alla intrapresa rispetto a una volontà. Dopodiché l'anno scorso ad esempio il minor numero di casette, che è stato, ripeto, frutto del precedente anno, che poi la suggestione che produco adesso è la base per proiettarmi meglio o peggio l'anno prossimo. Quindi è fondamentale riuscire in questa edizione
ma da questo punto di vista lo scorso anno l'assenza parziale di casette e la presenza invece di una superficie molto articolata sull'offerta enologica della Valle Agarina si sono in parte compensate. Giustamente anche a me l'allestimento di tante case che parlavano di territorio in maniera così un po' asciutta mi ha fatto pensare che se ci fosse stato, come dire, il DNA della città, le eccellenze commerciali, perché ne abbiamo tante, dentro al posto di, in quella porzione di mercatino, avremmo, come dire, ottenuto un effetto di completezza molto più interessante. È quello che cercheremo, che abbiamo cercato di stimolare per quest'anno. I Natali che ha in mente lei, che ho in mente anch'io, erano Natali frutto di una programmazione di un anno intero, perché non c'era bisogno del bando. Il bando è un'articolazione che intanto prevede delle tappe veramente, come dire, non dico pesanti, però sistematiche, con dei tempi, e quindi siamo vittime organizzate di un bando, ecco. Allora, una volta c'era una libertà totale, c'era un brand che era titolare, di cui era titolare qualcuno, c'era un'energia automatica e tutti andavano in questo grande fiume organizzativo che produceva un Natale molto, come dire, più ricco, ad esempio, degli allestimenti. Mi ricordo Natali con 45 casette, 50, ecco. Quel tempo non c'è più perché, come dire, le risorse sono ridotte tante cose, però io credo che sommandolo appunto alle nuove iniziative e alla capacità di viverlo in una maniera compiuta e soprattutto di non confonderlo solo con il mercatino, potrà restituirci qualche buona soddisfazione.
Grazie. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, assessora, una mera considerazione. Lei ha parlato di un bando e soprattutto di un futuro Natale o comunque di un'organizzazione del Natale a misura di bambino o comunque per i bambini. Anche io mi auguro che, io non ho letto il bando, però mi auguro che venga dedicato uno spazio o che sarà dedicato uno spazio particolare ai giovani, perché francamente noto sempre più spesso che vi è l'assenza di programmazione proprio con riferimento a questi giovani e che quindi vengano effettuate delle iniziative proprio a favore loro, quindi non solo bambini di per sé, ma soprattutto giovani che non si riducano ovviamente solo ed esclusivamente a eventuali locali dove vengono distribuite bevande e quant'altro. Grazie.
Altri interventi? Non ne vedo, quindi... Ah, prego, consigliere Falt.
No.
Ok, grazie. Cioè, il tema ovviamente è molto interessante, soprattutto perché nel Natale di Rovereto ho organizzato, si cerca sempre di portare l'immagine di Rovereto e di riuscire a diffonderla. E siccome ho sentito parlare da alcuni del torneo di Natale di pallavolo femminile, che è una cosa che ho organizzato con 25-30 anni, adesso non mi ricordo nemmeno, posso comunque dire al consigliere, che magari lo sa già, Angeli, che sicuramente le atlete, che sono le 2500-3000 persone che dormono, bevono, mangiano in città e fuori città, perché trovare 3000 posti è molto difficile e quindi si va grosso modo da Mattarello e poi giù per l'Arco dell'Adige, ma anche nei paesi e vicini a noi, non possono ovviamente andare per le bancarelle, perché quelle vengono per giocare a pallavolo e quindi passano le loro giornate 3 giorni all'interno delle palestre. E qui devo dire che Rovereto è fornitissima di impianti sportivi, è un pregio che si è riconosciuto da tutta l'Alta Italia sicuramente, ma portavamo qua e ragazze anche da Ancona e quindi insomma anche da Mezzogiorno. Chi viene allora a seguito del torneo di Natale? Allora calcoliamo che 2500 ragazze dai 12 ai 18 anni si portano appresso genitori, dei nonni, parenti, amici che poi invadono la città e girano per i mercatini di Natale e per tutto quanto la città può offrire. E quindi ci fossero anche altre iniziative che nei 45 giorni del periodo del mercatini di Natale riescano a aumentare il numero delle persone che si avvicinano a Rovereto per questioni diverse, ma che visto che sono qui, insomma, c'è un indotto, si crea un indotto. Ed è questo un po' quello che mi pareva di scorgere nel discorso del nostro settore, cioè riuscire ad avere delle iniziative non propriamente legate al Natale, ma in quel periodo, e quindi come il torneo di Natale ci sono anche tante altre questioni che c'è, cioè l'organizzazione, non so, eventi che si potrebbero fare e che potrebbero portare in città delle persone che magari vengono qua per una mostra, che non so io, filatelica, e però visto che sono qua fanno anche giri e rigiri in città, insomma, no? Questo un po' per allargare il campo. Detto questo, cioè, a mio parere i mercatini di Natale dovrebbero mostrare quelli che sono le peculiarità, i prodotti, le cose del luogo, potrei dire della Vallagarina, insomma, ecco. E quindi i mercatini di Natale hanno un valore, hanno un richiamo se portano i loro prodotti, perché se io vado a Bolzano e mi trovo le cose che poi mi ritrovo anche da un'altra parte, che ne so io, a Verona, insomma, non è che esco soddisfatto. Io vado nei mercatini e cerco le cose del luogo, i prodotti sia alimentari ma anche di qualsiasi tipo, e quindi sarebbe a mio modo di vedere importante che nelle casette, che poi siano 30 o 40, questo lo stabilirà chi organizzerà e chi vincerà il bando, insomma, portare dei prodotti locali in tutti i sensi, insomma, no? Questo sarebbe molto importante. O come ho sentito dire, insomma, dei negozi roveretani che aprono anche la casetta, adesso mi ricordo che negli scorsi mercatini tanti negozi avevano anche la casetta su via Roma. Per certi versi è stata fatta la prova anche del mercatino diffuso, non mi sembra che, insomma, abbia prodotto un gran risultato, perché ovviamente più lo diluisci più le persone vengono, insomma, distribuite, e quindi si perde quel come posso dire, insomma, quell'aria natalizia che invece c'è quando le cose sono un po' più vicine, no? Un po' in quelle persone stanno più strette tra di loro, no? E quindi, insomma, sul Natale diffuso avrei qualche dubbio, insomma, no? E quindi penso che sia molto meglio concentrarlo ovviamente in centro città e, come torno a dire, come dicevo all'inizio, magari accompagnarlo anche con degli eventi che possano portare qui per altri motivi delle persone, ma che però, insomma, faranno anche il giro dei mercatini natalizi. Dopo tutti sappiamo che nel turismo servono professionisti, non ci si può improvvisare, ormai ci sono degli studi di mercato che ti dicono esattamente che i flussi, i movimenti, dove, cosa vuoi quanto vuoi incidere, e quindi insomma lì si dovrà andare, insomma, perché il tempo, come magari erano 30 anni fa, dove che i mercatini insomma si improvvisavano un po', adesso è totalmente cambiato, quindi bisogna andare a prendere dei professionisti che organizzino le cose, anche sulle luci, così non passando, mi viene da dire, ecco. Per cui insomma auguro sicuramente un buon lavoro all'assessore, visto che lui è l'addetto a trainare questa iniziativa. Non ho capito dove collocheranno l'albero, probabilmente allo stesso posto, ma non sarà usata la fontana, e allora vedremo la presentazione, l'accensione dell'albero, insomma, come sarà organizzata, di cui sono abbastanza curioso, insomma, ecco. Grazie a voi.
Prego, consigliere Veronesi.
Grazie Presidente, ma io ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'assessore Bortot e non vorrei avere magari gli strali dei colleghi della minoranza, ma io credo che Bortot abbia ragione. Parto da un messaggio che io ho colto, anche se lui ha espresso, come dire, in maniera un po' disordinata, ma alcuni concetti che io ritengo corretti. Ho apprezzato la sua, particolare, non volevo dire rabbia, ma passione. Il suo essere fiero di essere roveretano, ma al tempo stesso, in maniera molto oggettiva, che non sempre gli riconosco, ha tra le righe ammesso che da fare ce n'è, che qualcosa è andato non nel verso giusto, e che attraverso una serie di passaggi che io mi sono anche appuntato, alla fine gli sono serviti per dare voce ad un concetto, che è quel concetto che un mercatino di Natale a Rovereto, non avendo tradizione, non avendo storia, non avendo una caratterizzazione tematica precisa, oggi non ci serve. Non ci serve un mercatino classico, non ci serve un mercatino di sole e casette, non ci serve un mercatino, come dire, con recintato all'interno di un un mercatino recintato in tre vie, ma ci serve un mercatino dove il Natale, dove serve un Natale, dove il mercatino sia come dire un di cui, sia un mix tra una serie di elementi che sono peculiari della nostra città e che sono, assessore Bortot, assolutamente gratuiti. Serve, come dire, pacchettizzarli, che è la cosa più difficile, no? Quando prima Bortot ha messo in fila questi elementi, seppur ripeto in maniera un po' disordinati, ha parlato dell'urbe, del fascino del nostro centro storico, delle vie, quelli ci sono. Mi pare interessante l'idea in prospettiva di demandare, per esempio, a SMR un investimento sul futuro, su casette, strutture piuttosto che luci, cioè credo che aziendalmente questa è una visione assolutamente condivisibile. Il percorso più lungo oggi aiuterebbe in maniera importante quello che Una volta molti di noi, forse che hanno i capelli bianchi, si ricordano la mostra d'artigianato. La mostra d'artigianato era uno straordinario esempio di, chiamiamola fiera diffusa, dove decine di migliaia di visitatori avevano, roveretani e non, l'occasione di transitare ininterrottamente lungo un percorso che era reso, come dire, attrattivo e vissuto e vivibile e visitabile da strutture che noi avevamo già, quindi i volti, i garage, i portoni, che ovviamente andavano personalizzati, ma che rimanevano già a disegnare un percorso esistente senza bisogno di casette. Prima l'assessore Bortotto con molta veemenza ha ricordato qual è, adesso dico veemenza, se no mi ripeto, allora poi Galli mi dice no, hai già detto, ha ricordato l'intervento dei 150.000 euro del comune, che non bastano per fare tutto questo, no? Altri consiglieri hanno detto sì, ma anche i privati devono investire. Purtroppo oggi, in una maledettissima legge di mercato, i privati vanno dove c'è appeal, i privati vanno dove c'è già un recinto interessante. E purtroppo probabilmente Rovereto, che parte da zero rispetto a questo, necessita anche del contributo del comune per provare a lanciare questo. Noi non siamo, diceva Mario prima, probabilmente molti di noi, e io per primo, abbiamo facile il paragone quando giriamo per i mercatini di Natale di Rovereto. Ma Bolzano è più bello, a Trento è più bello, a Norimberga è più bello, ma sono tradizioni decennali con le quali noi non possiamo assolutamente competere. Non solo, dirò di più, prima l'assessore ha parlato del tema, no? Questo credo sia uno degli elementi anche più difficili in termini di scommessa da vincere e da andare ad identificare. Perché oggi un mercatino normale a Rovereto non vince. Abbiamo assistito a dei tentativi, no, di caratterizzazione, il Natale dei Popoli, Natale, un anno si chiama Natale dei Popoli, un anno si chiama Natale delle Luci, quest'anno sarà forse Natale dei bambini. È difficilissimo in termini di marketing anche ad andare a individuare il rullo corretto per poi fare centro. È anche ovvio, assessore, che poi identificata, lei prima parlava di bambini, io credo che oggi le strutture, mi viene facile un paragone, le strutture turistiche, alberghiere o le spiagge vivono con oltre il 40% con le famiglie, e famiglie vuol dire bambini, strutture che si caratterizzano e che sono state adattate o riadattate o ricostruite con quelle funzionalità e con quella tipologia di caratteristiche di ospitalità, facendo una scommessa sul lungo periodo, ma non è una scommessa, non è un salto nel vuoto. Oggi noi vediamo che le famiglie con i bambini muovono un indotto a livello italiano che è straordinario, piaccia o non piaccia. In Trentino non esiste un Natale dei bambini, mi viene in mente perché lei lo ha citato prima. Allora, avessimo il coraggio nel fare un bando triennale o anche quinquennale che dice sarà il Natale dei bambini, per esempio, questo ci permetterebbe in termini di programmazione di investire con un unico, chiamiamolo brand, rendendolo di anno in anno più forte, rendendolo caratterizzante, rendendolo unico e andandolo a pacchettizzare con quello che la nostra città ha, sommandolo con il mondo dell'associazionismo, del volontariato, delle botteghe, dei produttori e quant'altro. Però tutto questo, vedevo se l'assessore mi dà udienza. Lo so, ma Ubi Maior Mortot Cessat, no, dicevano.
Basta, mi fa piacere che mi hai già chiamato Mario due volte e come vedi io non sono permaloso. Una volta io ti chiamai signor Veronesi e mi scagliasti gli strali, quindi mi piace questo, quindi mi dai l'occasione di dimostrare che sono più buono di te.
Ma il mio tono di Mario adesso era molto differente da quando tu mi chiamasti signor Veronesi, però insomma ci conosciamo da qualche anno, quindi uno pari. Voglio dire, concludo, e l'assessore Bortot dice a un certo punto facciamo quello che possiamo, ma soprattutto facciamo quello che siamo. Cerchiamo di fare quello che siamo. Abbiamo una straordinaria ricchezza. Mi rendo conto, e concludo, che l'andare a pacchettizzare anche all'interno di un mando, andare a disegnare quantomeno questo percorso, potrebbe da un certo punto di vista essere come dire, una sorta di offesa verso i creativi che vogliono partecipare, no? Perché dicono, vabbè, tu mi fai un bando, tu mi dovresti solo dire comune, io ti metto a disposizione le piazze, le strutture, ti do i soldi, dopo portami l'idea, che è corretto. Credo però che un'amministrazione pubblica moderna abbia anche il dovere e diritto di dire una parola in più, di fare un passo in più rispetto al andare a suggerire, individuare, disegnare un percorso rispetto a quella che potrebbe essere identificata come un'anomalia, quella di dire no, non è, non, attenzione, noi facciamo un bando, non sarà solo il mercatino di Natale, ma noi vogliamo che sia, come dire, itinerante, sia coinvolgente delle associazioni, sia coinvolgente dei produttori, sia caratterizzato da un tema. Questo potrebbe, per chi partecipa, essere un facilitatore, perché comunque disegni già una strada, dall'altra potrebbe essere limitante. Io credo però che la caratterizzazione rispetto ad un tema sia la strada, una delle strade principali da seguire, perché se ogni anno andiamo a comunicare un tema diverso, sempre comunque fuori dalla classicità, ma che cambia di continuo perché affidato a soggetti diversi, perché prende spunto da tematiche sociali, ambientali, ludiche, ogni anno che cambiano, non riusciamo a caratterizzare la nostra città rispetto ad una specificità che oggi ci manca, perché non abbiamo la tradizione. Non possiamo neanche crearla, però possiamo assolutamente indirizzarla. Forse questo l'amministrazione comunale nel prossimo bando, mi permetto di suggerire, ne potrebbe tenere conto facendo uno sforzo, che forse ci sono anche le professionalità all'interno del comune che possono aiutare su questo, ma potrebbe essere un buon inizio per far diventare quel di cui il mercatino di Natale, ma che non è un di cui in termini di depotenziamento piuttosto che di diminuizio rispetto al Natale, ma è un elemento trainante e che possa diventare caratterizzante e attrattivo per turisti e roveretani. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Chiesa.
Sì, grazie Presidente. Ovviamente ho ascoltato con piacere gli interventi che mi hanno preceduto e naturalmente non posso esimermi nemmeno di fare un mio intervento, proprio perché questo evento che mi permetto di dire questa sera il collega assessore Bortot ha puntualmente e veramente in modo perfetto, ha fatto capire quello che l'amministrazione ha messo in campo e è il frutto, ancora una volta, di un percorso, non solo per quello che si intende come evento natalizio, che è appunto un percorso, ma proprio è il percorso che questa amministrazione ha compiuto negli anni, ovviamente rapportandosi con quelle che erano anche i momenti, insomma, no, non sto a ricordare che gli ultimi anni ovviamente le diverse difficoltà che le modalità hanno, cioè, ha portato l'amministrazione a confrontarsi, praticamente le difficoltà sono emerse, mettere in campo un evento come quello del Natale, per la durata, per gli investimenti, per il coinvolgimento, naturalmente rapportati con pandemie, con tutto quello che ne è seguito negli anni 20, 21, 22, insomma non serve che ve lo ricordo, che ve lo ricordo io. Però nonostante questo l'amministrazione ha saputo cogliere quello che è la caratterizzazione che parlava, e scusate di averlo sentito dal consigliere Veronesi, di questa ideologia, di questa idea di Rovereto, perché come ricordava benissimo il Natale dei Popoli, che se non ricordo male, adesso vado un po' anche a memoria, nato nel 2005 e andato avanti con questo brand, ha vissuto diciamo un decennio, proprio perché tempi, modalità, coinvolgimenti, all'epoca c'era il consorzio, nato dal sostegno dei commercianti, perché era nato con quello, ma nonostante questo il Natale dei Popoli aveva lanciato quel messaggio che era più di relazione e di coinvolgimento proprio di paesi e di personalità che venivano a Rovereto proprio per dare un senso diverso, e questo voglio ricordarlo perché effettivamente era nato con questo scopo, animato poi, ovviamente affiancato poi in secondo tempo da quello che è stato ovviamente il contesto economico e quindi delle casette, del proprio mercatino vero e proprio. Questo ha avuto un seguito, ha avuto un successo proprio perché si differenziava. Naturalmente dico questo perché ho avuto modo di avere sulle spalle questo evento e lo ricordo con notevole piacere e capisco la passione che questa sera ci ha messo, lo chiamo Chio Mario, ma per la confidenza che ho, grazie, o signor Assessore Bortotti, hai ragione, e la passione perché anche in quelle occasioni che, e penso che qualcuno le possa ricordare, e con me naturalmente il sindaco Valduga, abbiamo avuto le nostre belle difficoltà negli anni che ci siamo seduti proprio a confronto, perché il consorzio ha avuto ovviamente una sua evoluzione, ci sono stati dei soggetti che sono intervenuti proprio perché ritenevano di poter fare meglio, insomma, quindi non vorrei soffermarmi troppo, ma vado avanti perché altrimenti mi viene veramente da piangere qualche volta, perché purtroppo le condizioni hanno messo anche l'amministrazione in un contesto spiacevole. Nonostante questo però non convengo proprio del tutto sul discorso diffuso, ma lo chiamerei itinerante, di quello che l'amministrazione nei miei anni o negli anni scorsi ha messo in campo, perché ritenevamo solo che l'ambientazione delle piazze fosse più caratterizzante, fosse più coinvolgente, e secondo me c'è stato naturalmente con le sue difficoltà, perché non era stato proprio così semplice, perché non era solo andare nelle piazze, era che le piazze di Rovereto ovviamente sono interessate anche da altri eventi che supportano e sostengono la città, e quindi non solo i 45 giorni del Natale, che naturalmente sono importanti, ma ricordiamo tutti i 52 martedì, dove le piazze sono comunque caratterizzate da un mercato che, nonostante tutto, caldo, freddo, pioggia, neve, sono presenti, quindi atto e merito anche a questi operatori economici che comunque anche in quelle occasioni hanno manifestato piacere. Ci sono stati quelli che magari hanno manifestato anche ovviamente dei dispiaceri, ma questo è compito dell'amministrazione coglierne poi e saperne fare ovviamente frutto per gli anni successivi. Ma è proprio quello che ha detto l'assessore Bortotti che mi viene da dire, mi convince e piacevolmente ne condivido gli esiti, perché si cerca sempre di cogliere quello che non ha funzionato per migliorarlo nell'anno successivo. Quindi questo è l'evento. Quindi io veramente mi ha fatto piacere questa mozione questa sera, perché naturalmente si coglie che l'importanza del Natale, l'importanza dell'evento natalizio su Rovereto sia importante. C'è l'occasione, come è stato più volte ricordato, che ci sono eventi che si susseguono o si incrociano, come l'ottima edizione, ma saranno oltre 30 se non mi sbaglio, consigliere Fai, ma tu mi correggerai, del torneo di Natale di pallavolo. Naturalmente non ci si aspetta, come insomma, dobbiamo essere anche coerenti, le atlete sono concentrate sui campi, magari la serata se la passano magari sulla città, ma magari a quegli orari il mercatino, proprio per puntualizzarne la sua caratterizzazione, era chiuso, però durante la giornata altri membri di questa ottima rappresentazione personale di turismo sulla città ne approfitta del mercatino, e parlo dei genitori, io mi limito a dire i genitori, e magari le sorelle o i fratelli più che i nonni e gli zii. Però diciamo, si sente, la gente supporta un evento con un altro, quindi è un mix ancora una volta di caratterizzazioni che la città riesce a mettere in campo e che naturalmente si cerca di migliorarne proprio perché si sa che si va incontro naturalmente a problematiche, difficoltà, però tutti gli anni l'amministrazione, e qui posso esserne sicuro, cerca di cogliere quello che non ha funzionato proprio per andare in questa direzione. Di più dico sui tempi, non posso non dimenticare che anche noi abbiamo avuto determinate problematiche sull'uscita del bandi. Quest'anno mi sembra che, ma anche l'anno scorso forse, però bisognerebbe esserci un po' dentro, e ci sono, sì scusa l'anno scorso forse no, ma gli anni passati, si cerca di esporre e di uscire il più presto possibile, ma anche creare un bando, come quest'anno ricordava l'assessore, con delle novità, perché naturalmente bisogna porre delle novità, e il coinvolgimento delle strutture economiche, il coinvolgimento del turismo, il coinvolgimento quest'anno, come veniva ricordato, dei bambini. Non è semplice, è un continuo confronto. Certo, tutti ricordiamo, almeno come ricordate con i capelli bianchi, comincia per me, anch'io, e la mostra dell'artigianato e gli androni. C'era una disponibilità del privato forse un po' più diretta, ma forse perché non era tirato come potrebbe essere tirato oggi che le zone, però il percorso c'è sempre nella mentalità dell'amministrazione di far confluire queste persone non solo su alcune vie, ma di farle andare oltre, proprio perché abbiamo sempre un contesto museale che comunque fa da contorno a questo e a 365 giorni all'anno, non solo concentrato su un periodo. Qualche volta io mescolo un po' le carte, ma non vorrei fare confusione, ci sono anche quelli come atleti che frequentano il torneo della pace di Pasqua, eppure poi, scusatemi, io ho avuto occasione di trovarmeli a Natale. Quindi la città di Rovereto ha questa di caratterizzazione, ha di riuscire a creare degli eventi che poi ritornano a città, magari non subito, magari non nell'immediato, ma diciamo anche anni successivi. Naturalmente, però questo è proprio un significato che l'amministrazione o le amministrazioni che sono susseguite sono andate in questa direzione. E quindi ringrazio il proponente di questa mozione, ma mi sembra che l'amministrazione abbia puntualmente risposto a quello che è ancora una volta un tema importante della città e per il bene della città stessa. Mettiamo in campo quello che siamo. E mi sembra che questo è quello che stiamo facendo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non ne vedo, quindi chiedo al consigliere Pozzer di procedere con la replica.
Grazie presidente. Ma mi accorgo prima di tutto che su temi importanti come questo, purtroppo non è il tema della giunta, infatti è sparita l'intera maggioranza tranne 4-5 consiglieri, 6 consiglieri.
come dire, anche mancano evidentemente di interesse, interesse che invece nel produrre la necessaria dignità a questo Consiglio Comunale ancora una volta pensa la minoranza, no? Ancora una volta la minoranza a garantire questa presenza. Non capisco come mai i banchi della maggioranza sono vuoti. Immagino non siano interessati a quella che da qualcuno può essere giudicata un fastidio, un rompimento, fuori luogo. Invece, come dire, è una mozione assolutamente dignitosa, che ha un fondamento dignitoso, che viene presentata a questo consesso e che dovrebbe avere un seguito dignitoso. Ecco, premetto che convengo con Faid, la bellezza e la partecipazione nella città del torneo di Natale, per il quale siamo veramente grati a Pallavolo Rovereto, che quella sì sa veramente organizzarsi per tempo e sa essere pronta, se non sbaglio, Ivo Chiesa, consigliere Ivo Chiesa, da 32 anni, se non sbaglio. Almeno quello del 2022 credo che sia stata la 32esima edizione. Ecco, diverse assessore Bortolla, la sua poca affabilità, ma d'altra parte la conosciamo, è universalmente conosciuta ormai, anche quando cita Grigiore, dimmi dica pure, parli pure, le lasciamo lo spazio se vuole, anche quando cita Grigiore nei confronti di terzi con una facilità, quando oggettivamente e realmente direi che è nero il colore che dà, che, con il quale pittura questa situazione, quando le ho, l'ho richiamata sul fatto che l'assessore di un comune non può, anziché riconoscere una sua eventuale difficoltà organizzativa, offendere i vincitori di un bando, rei solamente di avere semplicemente richiamato, ma non in maniera veemente, dicendo che il tempo a loro concesso è stato poco. Pertanto, voglio dire, non è grigio, è brutto, è molto più brutto del grigio che lei ha citato, perché 6 settimane di lavoro, a detta di chiunque sia in grado o cerchi di organizzare un qualsiasi tipo di manifestazione, sono veramente un tempo quasi impossibile, anche perché è anche logico e chiaro per chiunque credo, che se tutto il mondo in un determinato periodo organizza un qualche cosa, un evento, non è un concerto fatto a settembre, la festa, la città, Borgo il suo fiume, fatto a giugno. Questo qui è un evento che in tutto il mondo viene organizzato contemporaneamente in quella data. Pertanto è chiaro che chi prima arriva meglio alloggia. E pertanto c'è un'enorme difficoltà e c'è stata, perché noi con questa mozione ci riferiamo al Natale, e lei lo ricorda, 2022, quello nel quale gli organizzatori hanno avuto solo 6 settimane. E questi hanno detto semplicemente che il tempo a loro concesso è stato troppo poco, e meritandosi la sua mancanza di rispetto. Ecco, stiamo parlando del Natale 2021, quello che ha avuto solo le 6 settimane di preavviso. Ecco, mi dica, se vuole interrompere, non lo so che cosa faccia le cose. No, non sono in esattezza. 2021 hanno avuto, beh, insomma, fuori luogo, comunque se si diverte così. Lascia.
Professore,
salvando. Sì, convinti, dai. No?
Prego, consigliere.
A iniziare dal sindaco, sempre di fronte anche alle evidenze, sono in grado di dirti che i prati sono blu e il cielo è verde, anche di fronte alle evidenze mantengono la ragione, però c'è un dato oggettivo, che è quello che hanno avuto 6 settimane di tempo per organizzare il Natale 2021 e se le sono sentite perché si sono lamentati. Questo è stato il motivo che ha scatenato anche questa mozione. Ecco. Poi non so, ha paventato una non presenza in città, dice di non avermi visto. Anch'io non l'ho mai vista, non ho mai notato la presenza dell'assessore Bortolla, ma anche se al contrario suo io non me ne ero accorto e devo dire che non mi è mancato in città, non trovandola. Ecco. Poi io non ho capito tecnicamente, perché vede assessore, un consigliere che ha anche un lavoro o delle attività, ha solo a ricevere periodicamente l'elenco delle delibere e delle determine. Pertanto l'ultimo elenco che abbiamo riconosciuto e che abbiamo ricevuto è quello delle delibere del 16 di maggio. Pertanto eventualmente se si tiene, come dice, che c'è un bando presentato e pubblicato, e lei mi pare che ha la delega anche alla cura della comunicazione, se non sbaglio, altrimenti chi per lei, può anche curare una dignitosa informazione migliore ai consiglieri, perché sappia che in questa sala tutti i consiglieri di minoranza, sì va bene, sì, grazie per lo scusa, tutti i consiglieri di minoranza hanno saputo del bando questa sera. Le do per informazione se vuole informarsi. Anzi, io l'ho saputo 3 minuti fa dal consigliere, mio compagno di banco, che mi ha informato. Il bando non è uscito 40 giorni prima, il 26, che sarebbe il 16 del 5 come affermato. Il bando è stato pubblicato il 29 di maggio sul sito. Pertanto, vede, le inesattezze sono anche le sue, ma io non voglio, non è quello che mi interessa, perché quello che abbiamo avuto noi, abbiamo potuto leggere, è la delibera di approvazione degli indirizzi, no? Quella avvenuta appunto il 16 di maggio. Poi che successivamente, anche a seguito della delibera che impegnava il dirigente all'adozione dell'avviso di bando, no? Alla pubblicazione del bando, questo noi non possiamo saperlo, non siamo tutti i giorni sul sito del comune, perché ripeto, siamo dei consiglieri comunali. Se vuole agevolarci in questo, magari iniziando anche con i suoi colleghi a far pubblicare in tutte le caselle delle delibere, delle determine, a far completare la relativa casella con l'impegno di spesa, per la quale peraltro il signor segretario si è già impegnato parecchio cercando di stimolare questa modalità di trasparenza amministrativa. Ecco, io ho poco da dire in questa confusione, al contrario del consigliere Chiesa, degli atti che lei ha presentato. Di fatto c'è questo bando che è avvenuto il 29 maggio. Bene? Cosa vuole che le dica? Io sono contento, ma credo che sia proprio un motivo in più questo per ribadire a piena ragione la necessità di arrivare ad un impegno, in modo che questo bando di affido avvenga sempre entro il mese di giugno. Come è avvenuto quest'anno? Lei dice di no, io credo di sì. Quest'anno è avvenuto in questo tempo che ritengo assolutamente compatibili con una buona organizzazione del prossimo Natale, speriamo che di conseguenza di avere finalmente una città addobbata come merita. Ecco, credo pertanto che questo sia avvenuto a seguito di questo stimolo dato dalla mozione, che ha, come dire, raggiunto questo primo obiettivo. Obiettivo che però non può risolversi in questo, credo sia necessario arrivare a votare questo impegno affinché il bando per il Natale roveretano, non mi ricordo più cosa narra, come narra, per quanto impegnare la Giunta Comunale ad emettere il bando o i bandi per affidare le manifestazioni dei Natali roveretani entro il mese di giugno di ogni anno. Grazie Presidente.
Allora, intanto devo comunicare che sono usciti l'assessore Bertolini, il consigliere Angeli Egon e il consigliere Pomarolli. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Ah, scusate, allora rientra l'assessore Bertolini e anche il consigliere Angeli Egon. Ma Pomarolli ha comunicato che doveva andare. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Corradini.
Grazie Presidente. Ma penso che si fa sempre bene a parlare dei vari argomenti importanti della città. Però per quanto riguarda questa mozione presentata, direi con un atteggiamento denigratorio, non costruttivo, ci sembra pretestuosa, infondata, anche perché il bando, come è già stato detto, è già all'ordine del giorno e quindi oltremodo anche tardiva. Pertanto per questi motivi il voto di Rovereto al Centro sarà negativo. Grazie.
altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi chiedo ai consiglieri scrutatori. Favorevoli? Allora, favorevoli Mullici, Pozzer, Gaitas, Galli, Uiliangeli, Zuccelli, Veronesi, Luzzi e Di Spirito. Sì, quanti sono? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. 16. Sicuri? No, la consigliera Gaifas non è sicura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, perché non partecipa al voto, se non cambia mamma strada. 15. Non partecipano al voto il consigliere Chemotti. No. Per questa sera abbiamo finito, il prossimo consiglio comunale sarà martedì prossimo. Buona serata a tutti.